perché quale critica politica è possibile ai social media. E per fare questo abbiamo, come dire, recuperato quel metodo interdisciplinare che ci ha sempre un po' caratterizzato sin da quando il collettivo un po' si è formato, e cioè che è possibile in realtà fare una critica degli oggetti digitali anche se non si sa niente di informatica. Cioè il primo passo per riuscire un po' a anche levarsi di dosso quella sensazione di, come dire, anche un po' di essere di minorità che si ha nei confronti della tecnologia, è quella di dire: ma io posso, con le mie competenze, con le mie capacità, con quello anche di poco che posso aver studiato, insomma, con la mia intelligenza, guardare a questo oggetto e dire cosa non mi piace di questo oggetto, cosa mi fa sentire a disagio rispetto al software che uso magari anche tutti i giorni. E quindi da qui abbiamo cominciato a fare un'analisi che è diventata nel corso degli anni via via sempre più ampia. Non so se vogliamo fare un passaggio continuo, io qua il lancio per un momento. Okay. Forse stanno registrando. Effettivamente non serve.
Anche per questo
punto. No, è stato per il rumore di fondo.
Ti provo.
E quindi abbiamo, come dire, nel libro in particolare L'acquario di Facebook, abbiamo scelto di prendere in considerazione Facebook come social network e di renderlo un po' paradigmatico di tutti gli altri social network, per vedere quali fossero una serie di varianti che costituiscono quella che noi abbiamo chiamato un po' l'ideologia dei social network. E allora questi elementi, che sono elementi che si ripetono un po', poi da un servizio all'altro, sono gli elementi, diciamo, la cui base costitutiva è quella di ottenere le informazioni da parte degli utenti. E questo ormai, diciamo, dal 2012 a oggi è, non dico di dominio pubblico, ma quasi. Insomma, sicuramente nell'ambito... Prego.
Sì, facciamo che magari spegniamo il microfono, tanto mettiamo in mezzo alla fine.
Va bene. E questo, come dire, il profiling, il fatto di recuperare le informazioni degli utenti e saper costituire quindi un profilo il più possibile simile a quello reale degli utenti della piattaforma, è ciò che fa sì che i social network facciano un sacco di soldi. Questo per riassumere, diciamo, molto brevemente. Si chiama infatti anche economia delle identità. Anche perché poi queste informazioni vengono, come dire, riframmentate, risegmentate, di modo da costituire delle nicchie merceologicamente rilevanti per chi poi acquista questi dati. E ovviamente chi acquista questi dati sono altre multinazionali e via di seguito. Per cui c'è una dimensione che riguarda la pubblicità mirata, per cui una restituzione del profiling attraverso la pubblicità mirata, ma poi, come dire, in realtà c'è una stratificazione di compravendita dei dati degli utenti che è più ampia della pubblicità mirata e sulla quale in realtà si sa ancora pochissimo, perché nonostante, come dire, tutti quanti noi oggi possiamo dire i social network campano sul fatto che acquisiscono i dati degli utenti, comunque noi non sappiamo bene che cosa succede dall'altra parte, perché nessun giornalista è andato mai a bussare, può dire: ma io vorrei sapere, ma io vorrei capire, e no, non lo fa nessuno, e quindi non si sa esattamente quello che succede. E diciamo, questo è il tratto, è uno dei tratti distintivi. Per far sì che le persone raccontino il più possibile di se stesse, bisogna creare un ambiente che da una parte sia estremamente confortevole, e quindi si parla spesso di comfort zone, e dall'altra però sia anche molto stimolante, cioè bisogna chiedere all'utente in continuazione di esprimere di sé qualcosa. Come si fa a far sì che gli utenti vengano stimolati a raccontare di sé? Bisogna creare un sistema che sia un sistema nel quale l'utente viene premiato per quello che immette all'interno della piattaforma, per cui se io metto una fotografia dove sono particolarmente venuta bene oppure dove sembro particolarmente simpatico sciocca, potrei avere molti like o molte stelline o molte bananine, è poco importante in realtà, perché tutti i social network funzionano allo stesso modo. E attraverso questo sistema di punteggi l'utente viene trattenuto sulla piattaforma. Non solo, siccome questo sistema di notifiche, di like, è un sistema reciproco, è molto importante come l'identità del soggetto si costruisca all'interno della relazione viziata dal like reciproco e quindi di come i rapporti possano diventare progressivamente sempre più collusivi. Lascio un po' la parola.
No, no, sei andato.
Io sto andando, poi ditemi le
cose.
No, allora, diciamo che l'idea è che magari io adesso fornisco una cornice con delle parole chiave, una cornice di massima, e poi magari parliamo un po' insieme se avete voglia, così magari anche ascoltiamo anche quello che succede in città, quello che succede nell'ambito politico, quello che avviene un po' insomma anche nei nostri ambienti, perché è sempre più interessante vedere queste cose quando sono calate dentro la realtà delle cose che succedono.
Senti, io volevo anche fare un passettino di lato,
prego.
Più che un passettino indietro, un passettino di lato rispetto a quello che stavi dicendo tu,
sì.
Perché sei andata molto veloce sul
sì.
Come dire, sul fuoco della faccenda. Il passettino di lato è questo. Allora, parlare dei social media vuol dire, per noi chiaramente, parlare di tecnologia commerciale. Nel titolo, il titolo dell'ultimo libro è Tecnologie del dominio. Ora, è chiaro che la tesi che noi portiamo avanti è che le tecnologie commerciali siano le tecnologie del dominio, no? E il sottotitolo recita Lessico minimo di autodifesa digitale, e dove in questo modo cerchiamo di suggerire una strategia, una fase di una fase tattica, se volete, di liberazione rispetto a questa presa sulla produzione di soggettività attraverso i social network. Ora però perché perché le tecnologie commerciali coincidono con le tecnologie, sono delle tecnologie del dominio? Perché il grosso successo dei gruppi che si rifanno a che vengono dalla Silicon Valley, no? I famosi a cominciare da Facebook, ma non solo Facebook, ma Google, ma anche Amazon, ma anche tanti altri, e basano appunto il loro successo su una strategia che non è una strategia, come dire, militare, non è una strategia degli stati-nazione come l'abbiamo conosciuta storicamente, è una strategia diversa, una strategia che si basa sul libero commercio, con la particolarità interessantissima che appunto nessuno ci chiede soldi per iscriverci a Twitter, per dire, no? E quindi da una parte c'è l'aspetto paradossale del fatto che è una tecnologia commerciale che però appunto viene spacciata come gratuita, che è tutto un altro, come dire, piano del discorso che magari appunto adesso andiamo a toccare. E dall'altra, dall'altra il fatto è che queste che sono delle vere e proprie multinazionali e che fatturano tantissimi soldi, fanno una cosa molto interessante. Da una parte forniscono uno spazio pubblico dove le persone si autorappresentano e dall'altra
addestrano le persone ad autorappresentarsi in un certo modo, attraverso tutto un sistema di rinforzi positivi, che sono, come dire, delle cose abbastanza, dei meccanismi abbastanza semplici, ma molto, che funzionano molto bene, meccanismi studiati dal comportamentismo, eccetera, eccetera, no? Per cui rinforzi positivi vuol dire, vogliono dire like, vogliono dire punteggi, soprattutto tanti punteggi. E in questo modo, appunto, veniamo in qualche modo addestrati non solo all'uso del social network, ma anche al modo di abitare quello spazio che non si capisce più se è uno spazio pubblico oppure no. Perché abbiamo l'impressione che lo sia, però poi non lo è, però poi, come dire, veniamo bannati o tagliati fuori se succede qualcosa, se diciamo qualcosa. E quindi diventa una tecnologia del dominio dal momento che si propone come nuovo strumento di governance, perché indice uno spazio pubblico, aiuta a contribuisce a plasmare le soggettività che vivono in questo spazio pubblico, di fatto è uno strumento di governance. Di governance di uno spazio che prima non c'era, evidentemente, dopo c'è, che è la vita digitale, chiamiamola come vogliamo, che ovviamente è in comunicazione con la nostra vita reale di tutti i giorni, no? Si sovrappone, si fonde, si intrama. Dunque l'autodifesa digitale diventa un momento cruciale se viene intesa come autodifesa anticapitalista. Perché se la tecnologia del dominio è una tecnologia commerciale, l'autodifesa non può essere che una autodifesa che cerca di lavorare in una maniera diversa rispetto a questo elemento commerciale, dove l'elemento commerciale è dato, come stavi accennando tu, sicuramente dai dati, i metadati che noi produciamo, certo, ma soprattutto è dato da una certa dimensione del consumo nel quale siamo immersi.
Ma anche dal fatto che, come dire, noi stessi siamo merce in circolazione e quindi competiamo, c'è cioè una dimensione di competizione all'interno dello spazio che, come dire, attraverso la performatività costante, direi proprio la cultura del rischio e della performatività, fa sì che noi siamo all'interno di questo mercato del lavoro completamente fittizio, dove di fatto non c'è nessun lavoro da vincere. Può starci.
E basta, questo volevo dire.
Sì, anche secondo me è abbastanza, no? Per iniziare. Se volete, se no andiamo avanti ad ammorbarvi.
Sì, questa dimensione pubblico-privato che non è ben chiara, penso che sia l'elemento chiave della distorsione che pongono i social network in generale nel dibattito pubblico, perché creano un ambiente in cui l'utente si sente appunto in una comfort zone, si sente come se fosse in un confessionale e quindi può parlare liberamente, quando in realtà si trova più che in piazza, perché è una piazza enorme dove tutti sentono tutto, quasi, insomma. Quindi l'utente è portato ad esprimersi come se fosse a casa propria con i propri familiari, e invece si sta esprimendo di fronte al mondo intero, di fatto. E questo crea delle distorsioni nelle dinamiche sociali, che non fosse per l'ambiente costruito a bella posta da chi l'ha ideato, non esisterebbe.
Il punto però è che effettivamente, però quello che dopo vediamo è che è uno spazio anche comunque in ambito, adesso hai detto un punto secondo me fondamentale, che è quello del discorso anticapitalista, che comunque lì è uno spazio commerciale. Però tante volte il fatto appunto della sua gratuità, questa parola, non viene, diciamo, viene percepito come comunque uno spazio in qualche modo da tentare di colonizzare anche, diciamo, da quei gruppi, soggetti e così via, che cioè, si definiscono anticapitalisti, forse non c'è proprio una percezione di quello che è in realtà, questo secondo me è un po'. Non c'è proprio una percezione di quello che è quello spazio, che come dicevo prima, attualmente stiamo vedendo che ci sta proprio questo spostamento, anche diciamo così, proprio, non lo so, a Milano, però almeno qui a Bologna, la maggior parte, diciamo così, degli spazi e così via. Ad esempio ultimamente proprio si vede proprio che ci stanno utilizzando massicciamente, anche è avuto anche in contesti attivi e così via, questo strumento, Facebook, WhatsApp, e quindi c'è un po', ecco, ci manca, cioè sembra come se una critica al momento proprio non c'è. Si vedono molti compagni che sono sopra questi strumenti, allora c'è, cioè, come dire, perché non ci andiamo pure noi, ne sono tanti.
Credo che sia dovuto principalmente al fatto che si ha l'impressione che non ci sia un'alternativa, che sia l'unico modo per farsi sentire. Sarà capitato un po' a tutti di sentirsi dire: se non sei lì sopra sei tagliato fuori.
Non sei nessuno,
non esisti. Insomma, è ovviamente un'assurdità. È ovviamente un'assurdità, perché cosa vuol dire? Se non entro in quel sistema, che comunque è un prodotto commerciale, allora la mia voce non deve essere sentita. No, è semplicemente che non creiamo un'alternativa a quel sistema, non creiamo un altro canale che sia altrettanto potente, ma che sia strutturato diversamente. È ovvio che è difficile, perché se andiamo a imitare quel canale ricreiamo la stessa dinamica a un certo punto, accentrando in un solo soggetto, in pochi soggetti, perché sono i 3-4 social network che dominano. E la cosa non cambia, sì, non è avere Facebook o Twitter che ci libera dall'essere serviti a queste tecnologie, è trovare un modo alternativo, che banalmente poteva benissimo essere l'email, al di là del fatto che non è altrettanto accattivante dal punto di vista grafico, però è più che sufficiente per comunicare al mondo le proprie idee, insomma, per poter comunicare con facilità. Forse bisognerebbe fare un passo indietro e provare a pensarla da questo punto di vista, cioè dire sì, ok, infiocchettiamo un attimo una tecnologia che sia molto più banale, molto più semplice, allora tutto.
Ma infatti forse bisognerebbe specificare il fatto che i social network non hanno come scopo quello di comunicare, ma hanno come scopo quello di gratificare l'utente attraverso una serie di like, e per cui che di fatto non, cioè l'aspetto comunicativo interno al social network è una parte, non è tutta la parte, è un aspetto sicuramente importante, però non è l'aspetto, cioè non è l'ossatura che fa sì che le persone tornino sull'uso, tornino sulla piattaforma, rimangano sempre sulla piattaforma, anche se indubbiamente l'illusione di essere in contatto con le persone della tua vita, come recita proprio lo slogan, è fortissimo ovviamente. Ma infatti non è un caso che negli ultimi anni, per esempio, abbiamo cominciato a parlare di antiproibizionismo, perché c'è stata tutta una fase un po' della nostra riflessione dove noi eravamo sotto shock ed eravamo molto incazzati, eravamo molto presi male da quello che stava succedendo, e E però a un certo punto ci siamo resi conto anche del fatto che il fenomeno stava un po' superando il livello della nostra incazzatura, che non si poteva affrontare, come dire, con livore, con rabbia, e che la questione invece era andare a cercare nella nostra cultura libertaria, quegli elementi che sono in grado di farci stare dentro nelle situazioni anche più difficili, più brutte, più dure, e che però sono motore di trasformazione, di cambiamento. E quindi la cultura antiproibizionista ci è venuta in aiuto, perché a un certo punto una storia che mi piace citare è quella in cui appunto degli educatori che si occupano di riduzione del danno, di riduzione dei rischi di Monterotondo a Roma, a un certo punto, battendomi sulla spalla, hanno detto: certo che però sei un po' proibizionista, eh. E io dicevo: ma come sono proibizionista? Io non sono mai stata proibizionista. E questi che mi hanno detto: non ti preoccupare, perché tutti quelli che si occupano di narcotraffico sono un po' proibizionisti. Cioè, come a dire, tu stai sempre comunque dietro, attaccata alla bruttura di questo mondo, e la descrivi insieme al tuo gruppo, insieme agli altri. È chiaro che poi a un certo punto questa roba ti fa proprio la bile, e non, cioè non puoi pensare che ci possano essere degli altri modi. Ma se noi facessimo così con l'eroina, se noi facessimo così con il policonsumo, non andremmo da nessuna parte. Non è perché l'eroina fa i morti che noi, come dire, possiamo agire da proibizionisti o pensare da proibizionisti. Dobbiamo invece capire quali sono le azioni che insieme possiamo fare, qual è la cultura antiproibizionista sulle tecnologie digitali commerciali e del dominio che possiamo mettere in campo. Per cui sicuramente lo sportello di cui parlavi mi sembra, come dire, lo sportello d'ascolto è la base, proprio, per cui, ok, raccontami cosa è successo con calma e vediamo che tipo di fenomeno, no? Per esempio, un fenomeno che mi veniva in mente era rispetto, non so, alla questione dei compagni, diciamo, del giro antifascista, così, e della, diciamo, anche della dimensione un po' dell'azione diretta di piazza, diciamo, e il fatto che si verificano dei fenomeni di doxing, che sono dei fenomeni in realtà precipui della violenza contro le donne e le persone genderqueer generalmente, che è il fatto che c'è qualche soggetto individuale, alle volte anche dei soggetti collettivi, ma più spesso individuali, che raccolgono dati attraverso i social network su delle persone in particolare e poi rendono pubblici in altri contesti, e quindi c'è un collasso dei contesti, per cui c'è uno spostamento delle informazioni che acquistano un valore molto diverso, perché quello che tu puoi dire in un ambito può avere un valore diverso in un altro, il posto di lavoro rispetto al centro sociale o la famiglia e così via. E questo che viene fatto nei confronti delle donne e dei soggetti genderqueer in realtà viene fatto anche nei confronti dei compagni, che possono essere riconoscibili all'interno delle dinamiche, per esempio, di piazza. Sì, insomma, me ne vengono in mente un po', e mi chiedo, cioè sono un po' delle domande aperte, cioè la verità è che noi un po' cerchiamo di raccogliere anche modalità di autodifesa, modalità di antiproibizionismo, modi in cui le persone stanno un po' gestendo il rapporto con questa roba qua, perché non è che si può dire semplicemente smetto domani, no? Prima bisogna andare a capire cos'è che quella roba lì ha stimolato in noi, che cos'è che quella sostanza mi dà e che io ricerco, perché solo guardandomi e dicendomi quella roba mi piace un casino perché mi dà questo, questo e quest'altro, che io posso capire come poi agire su quella cosa. E poi ci sono tutta una serie di anche pratiche di limitazione, di autolimitazione che i soggetti si danno, che noi stiamo raccogliendo un po' anche quando andiamo in giro a fare degli incontri tipo anche quello di stasera, per cui le persone anche scelgono di limitare, non so, di levare Facebook dal device mobile e tenerlo soltanto sul computer, oppure di limitare il sistema delle notifiche, di limitare, per esempio di non commentare più ma di fare soltanto i like, oppure di limitare i commenti entro un certo ambito. Questi sono tutti degli esempi di autodifesa che hanno pochissimo a che fare con la tecnologia digitale, con l'aspetto diciamo informatico, e tantissimo a che fare con l'aspetto emotivo, con l'aspetto politico, con l'aspetto culturale della faccenda, e sul quale tutto sommato le competenze tecniche contano poco, contano molto di più, come dire, le competenze etiche, relazionali, e anche la capacità di guardarsi, di capire su che cosa, come fa ad agire su di me questa cosa, come mi cattura, cosa, perché riguarda ovviamente anche tanto l'immagine che noi vogliamo dare agli altri, di noi stessi, magari alle volte anche in forma un po' obbligata dal lavoro. E
a volte è proprio anche difficile riuscire a, delle volte anche magari per dinamiche di lavoro si è costretti a stare, facciamo esempio studio, ad esempio per lavoro sono costretti ad avere la casella di Gmail perché devo utilizzare il Google Drive per lavorare e devo per forza averlo, ma delle volte
però è un po' diverso la casella di Gmail
o di
Facebook.
Sì, no, adesso faccio un esempio. Sì,
la gente che lavora nella musica usa Facebook per farsi, per trovare gli artisti per organizzare concerti, ad esempio.
No, poi Facebook delle volte, nel mio caso, io ai tempi, ma nel mio padre io ho dovuto usarlo magari anche, un account, non avevo amici, però lo usavo perché andavo in quei gruppi di cui sbarrare la malattia, ai tempi di mio padre, e così via. E la difficoltà delle volte, ma adesso introduco pure questo argomento, per dire, è delle volte che in qualche modo uno è costretto, ad esempio adesso parlando proprio di Facebook, ad entrarci. Ad entrarci perché è il caso che ad esempio è successo qui con da noi al circolo, che praticamente a un certo punto ci siamo trovati con una pagina di Facebook, la pagina proprio del luogo di Facebook, in cui c'erano 150 like, noi non ne sapevamo niente, c'erano anche un po' di commenti, qualche fotografia, e ci siamo trovati diciamo così a voler in qualche modo togliere questa pagina. Se volete vi posso anche leggere un attimo al volo lo scambio di mail, cioè per introdurre anche questo discorso che è difficile proprio uscirne una volta che si è entrati. Pagina che ad esempio è la stessa tipologia di pagina che è stata creata per l'XM, che è la pagina del luogo, che non è che l'XM ha creato una pagina, qualcuno ha creato una pagina. Vengono create queste pagine in maniera automatica e noi, appunto abbiamo fatto un'assemblea, abbiamo detto che vogliamo farne, vorremmo toglierla. Quindi a quel punto abbiamo mandato un'email proprio con scritta testo appropriazione indebita. Abbiamo scritto questo: buongiorno, stiamo perché abbiamo notato la creazione di una pagina Facebook al nostro nome con il link. Dato che non abbiamo concesso alcuna autorizzazione alla creazione della suddetta pagina e dato che consideriamo tale creazione un'appropriazione indebita del nostro nome, vi chiediamo cortesemente di rimuovere immediatamente la pagina. Se entro 15 giorni la pagina non verrà rimossa, verrete contattati dal nostro legal team. Vorremmo essere anche un po' l'assemblea del circolo anarchico Berneri. Facebook dopo circa qualche giorno ha risposto attraverso un loro avvocato e ci ha scritto: ciao, sembra che ci siamo, noi siamo stati abbastanza formali, sembra che lei stia segnalando una o più pagine associate a un luogo specifico. Questi tipi di pagine non devono essere considerate la presenza ufficiale di un'azienda o organizzazione. È possibile per diversi motivi che esista una pagina Facebook associata a un luogo anche se non è stata creata da lei. Ad esempio, quando qualcuno si registra in un luogo che non ha ancora una pagina, viene creata una nuova pagina che rappresenta il luogo in questione. In alcuni casi, potrebbe essere in grado di reclamare una pagina accedendo al suo account Facebook personale e seguendo le istruzioni disponibili nel nostro centro assistenza con il link. La preghiamo di tenere presente che in alcuni luoghi potrebbe non essere in grado di reclamare una pagina. Per maggiori informazioni sulle pagine e luoghi, ne invitiamo a visitare il nostro centro assistenza. In queste circostanze, questo finisce così l'email, non c'è chiaro come i contenuti segnalati, usati nel modo indicato, violino il suo diritto legale. A quel punto noi abbiamo, cioè, abbiamo risposto, un pochino leggermente più lunga la nostra mail, spiegando anche i motivi per cui non volevamo la pagina. A questo punto abbiamo scritto: gentile Sergio, sappiamo benissimo che la pagina in esame è una pagina associata ad un luogo che viene creato automaticamente dalla vostra infrastruttura. Tuttavia ribadiamo con fermezza che ne vogliamo l'eliminazione. Per essere più chiari, la troviamo assolutamente dannosa per la nostra immagine e per le nostre attività per i seguenti motivi. Si trova alle prime posizioni nei motori di ricerca e delle volte addirittura prima del nostro sito ufficiale. La pagina permette e contiene commenti assolutamente fuorvianti riguardo le nostre attività. La pagina permette la profilazione massiva, assolutamente dannosa per qualsiasi attività politica. Ricordiamo benissimo cosa è successo in Egitto. Siamo promotori di infrastrutture tecnologiche profondamente diverse dalle vostre, ad esempio Diaspora e Mastodon. I nostri gruppi di lavoro supportano il software libero, il software non commerciale, le piattaforme decentralizzate ed autogestite. Questi argomenti sono i primi che ci vengono in mente, ma ce ne sono molti altri riassumibili in questo libro. Link. Caricabile e che vi consigliamo di leggere. Ribadiamo con fermezza la richiesta, ricordandovi che i 15 giorni che vi abbiamo indicato sono scaduti e se non cancellerete immediatamente la pagina verrete contattati presto dai nostri avvocati. Cordiali saluti, l'Assemblea del Circolo Anarchico Berneri. A questo punto risponde un'altra volta l'avvocato.
Ciao.
Ciao. La ringraziamo per la sua risposta. Per i motivi indicati in precedenza non c'è chiaro, e qui ancora continuano, in che modo la pagina viola i suoi diritti garantiti dal marchio registrato e di conseguenza non possiamo intraprendere azioni in merito alla sua segnalazione relativa al marchio al momento. In determinate circostanze la sua organizzazione può richiamare la pagina segnalata accedendo al account Facebook personale seguendo le istruzioni o cliccando nel link è la tua azienda, okay? Nella parte superiore della pagina la preghiamo di tenere presente che in alcuni luoghi potrebbero non essere in grado di reclamare una pagina. Dopo che la sua organizzazione avrà reclamato le pagine, lei potrà esercitare un controllo maggiore sui contenuti di tale pagina. Grazie. E così via.
Ci fai l'account da noi oppure...
Ovviamente noi adesso stiamo procedendo con alcuni compagni legali per cercare di togliere la pagina
e farci pagare i danni. E farci pagare i danni. C'è tutto da rifare.
Questa è un po' la situazione e la pagina è tuttora lì, con like che si aggiungono e...
dimostrazioni di affetto, cuori. Beh, è chiaro, prego.
Volevo tornare un po' sul discorso. Voi avete parlato dei meccanismi di gratificazione che derivano dai processi di interazione, like, commenti e via dicendo. Però secondo me c'è un altro meccanismo più insidioso che lega le persone a questi strumenti, che questi strumenti spesso soddisfano il nostro desiderio di accumulazione, che abbiamo grazie al capitalismo da quando siamo nati, è qualcosa che ci spingono. Questi strumenti ci permettono di accumulare praticamente in maniera quasi gratuita tutto della nostra vita, possiamo avere gigabyte di mail, milioni di foto, centinaia di dischi su iTunes e via dicendo. E per noi è comodo averceli lì, cioè, possiamo andare in giro sul telefonino, vedere le vacanze, le foto della vacanza in Grecia di 10 anni fa, ce le abbiamo lì pronte subito, però tenerle online tutte queste informazioni hanno un costo, cioè questo costo poi queste società lo richiamano rivendendoci la pubblicità, però è un costo notevole perché tutti questi dati, poi hanno assunto il termine più di dati via dicendo, cioè sono letteralmente tanti file che devono essere conservati su degli hard disk. E i costi di storage non sono poi tanti irrisori per questa azienda. Cioè, costano gli hard disk, costare l'elettricità per mantenere server funzionanti e via dicendo. Quindi tutte queste nostre informazioni, cioè a noi fa comodo tenere lì, però poi ne paghiamo le conseguenze. E io quindi credo che un primo passaggio di igiene digitale per iniziare a liberarci di questi strumenti sia proprio quello di imparare a cancellare le cose, cioè oggi più che mai dimenticare diventa rivoluzionario. Iniziamo a cancellare tutto quello che è inutile. Ovviamente questo è un processo faticoso, perché scegliere le cose significa perdere tempo, significa ragionare su cosa conservare o meno, significa applicare una sintesi, cioè è un lavoro per noi decidere cosa conservare o meno. Però dovremmo imparare a farlo e nel tempo stesso iniziare a conservare le cose non più tanto online, ma spostarcele a casa e tenercele offline quanto possibile.
È assolutamente vero, e anzi il fatto è che oltre a essere così, nel senso che ci danno questi strumenti l'impressione di poter immagazzinare all'infinito, in realtà ci stanno ingannando, perché nessuno ci garantisce che loro le terranno all'infinito quelle cose, e soprattutto nessuno ci garantisce che domani avremo a disposizione il software necessario per poterle visualizzare, quelle informazioni che abbiamo messo là dentro. Lo stesso vale se le tenessimo, vorrebbe se le tenessimo sui nostri al disco, ovviamente, però perlomeno ci renderemo conto di quanto sia costoso e faticoso continuare a persistere questi dati. Paradossalmente, ancora oggi, è molto più duraturo un testo scritto su un foglio di carta che un testo scritto su supporto digitale. Immagino che anche voi abbiate fatto l'esperienza, se avete salvato sui floppy 20 anni fa un file, col cavo ve lo riuscite a leggere oggi. E se quella era l'unica copia che avevate, non avete pensato durante gli anni di ricopiarlo su supporti sempre nuovi e magari convertirlo anche in formati più nuovi, è molto molto difficile che oggi siate in grado di rileggerlo.
E se ci pensano loro?
Ci stanno pensando? Perché dovrebbero? Perché dovrebbero, per le nostre fatte le vacanze, voglio dire.
Interessante, però volevo dire una cosa sulla suggestione di Voin, che mi sembra una vera strategia ecologica di autodifesa digitale, quando tu dici il desiderio di accumulo delle persone. Mi viene in mente una cosa che diceva Foucault, e che è una cosa un po' scura che diceva Foucault, ma che secondo me si adatta bene a questa roba qua, che era reddito psichico, diceva lui. E lui, cioè, in sostanza, se pensiamo al reddito psichico applicato allo scenario che faceva Void, ma anche alla questione dei like, diciamo, sui social network, è una dimensione nella quale noi abbiamo una sensazione reale, fisica, di aver accumulato qualcosa, una ricchezza, e quindi di fatto ci sentiamo più ricchi, perché abbiamo un botto di musica su iTunes, abbiamo tanti like sul nostro social network, tante foto su social network delle foto e via di seguito, e quindi abbiamo una sensazione di ricchezza e di fatto anche di essere ben piazzati sul mercato del lavoro. E però questa cosa è completamente psichica, per l'appunto, perché noi non abbiamo di fatto soldi in tasca. Questa cosa non ci rende più ricchi dal punto di vista pecuniario della moneta, però ci dà una sensazione di ricchezza, e questa sensazione di ricchezza probabilmente è questo simile a quel, almeno io ce lo vedo un po', a questo desiderio di accumulo che effettivamente, come dire, il capitalismo ci insegna, come dicevi tu, sin da quando siamo bambini, per cui in questo regime di consumismo nel quale più si accumula e più si diventa ricchi.
Tutto, anche perché se si parla tanto di prodotti culturali, ad esempio si citava la musica su iTunes, con le tecnologie DRM quello che vado ad acquistare è poi l'accesso, in realtà, a un dato bene più che il bene in sé. Quindi in realtà sto accumulando degli accessi, delle possibilità di accesso a una data cosa che però non mi appartiene neanche.
Sì.
Quindi è ancora più fittizio, in realtà, quest'idea di accumulo.
Sì, qualcuno diceva che c'è proprio la sparizione del concetto di file, che non c'è più, perché è tutto in streaming, appunto, anche la cosa, il file che ho scritto di mio pugno, che però sta su Google Drive, di fatto non è realmente un file, ma io accedo in streaming anche a quel file, tra virgolette, lì.
Io volevo provare a fare un'osservazione, tanto mi pare che c'hai anche il discorso che faceva un po' di te, mi sembra che si muova ancora nel nel dominio della, della governance, no? Nella produzione di soggettività, quindi l'illusione di avere uno spazio, ma nel frattempo produrlo e dare insomma una massa di dati. Io volevo provare a, insomma, senza fare l'avvocato del diavolo, provare un po' a guardare il discorso delle community e quindi di come, cioè, se intanto pensare se le community possono esistere al di fuori di questa produzione di soggettività che serve sempre un'accumulazione, ma poi pensare anche al discorso della diffusione, perché magari è vero che XM non c'ha la pagina Facebook, però magari gli eventi, alcuni eventi, anche per diffonderli così, cioè pensare anche a questa funzione di megafono, che anche quella sicuramente funziona un po' a raccogliere dati eccetera, però effettivamente può essere anche funzionare altro. E quindi la domanda da qui è se secondo voi può organizzarsi qualche forma comunque di sabotaggio anche tramite questa, grande diffusione o anche proprio tramite le stesse community, cioè pensare proprio di, anche mentre costruisci una community, pensa a una pagina come Logo Comune, non so se l'avete presente, piano piano tramite i contenuti, tramite quello che mette, in qualche modo crea una dinamica che secondo me è critica all'interno del social network. Poi sicuramente non stanno facendo la rivoluzione, no? Però vuole pure questo problema qui, insomma, se la diffusione può essere l'ultima cosa.
Volevo fare un, collegando anche un po' a quello che diceva lui, che cioè, come dire, che usare l'antico edizionismo come, non dice se chiave, strumento, qualcosa sui social network, a me un po' mi lascia un senso di, come dire, di riduzione, nel senso che mi manca un aspetto sociale comune nell'affrontare il discorso, perché finché sono io che mi drogo, sì, sicuramente ci sono, cioè l'eroina non arriva lì per caso, o la cocaina non arriva lì per caso, però cazzo miei, no? Decido io di farlo, magari non decido io di farlo, però mi piace, faccio io, poi io no, perché io sono straight edge, cioè, quindi straight edge pure su Facebook. E, però ecco, mi manca una dimensione, come dire, collettiva nell'affrontarlo, perché sennò appunto uno dice, vabbè, quello che faccio io, sì, il personale politico, ma anche sti cazzi e anche non. E riguardo quello che dicevi tu, cioè, proprio il SEM era uscito, qualcuno aveva fatto un esempio molto bello riguardo Facebook, ovvero, sì, comunicate, cioè, comunichi, spandi, si usa come megafono, non abbiamo la pagina, però alcuni di noi mettono le iniziative lì, però tu pagheresti un'azienda, te come spazio politico pagheresti un'azienda perché ti attacchinassi i volantini o i manifesti, cioè quale collettivo al mondo pagherebbe un terzo per il collettivo politico perché attacchinassi i manifesti, cioè se anche mi stesse diffondendo quello che io voglio dire, cioè politicamente lì alla base c'è un problema, cioè uno spazio gratuito non vuol dire che sia uno spazio pubblico, non vuol dire che sia uno spazio di tutti, e questa cosa qua, fra di noi compagni, non ce lo diciamo abbastanza, cioè continuiamo a pensare che sì, vabbè, è un megafono oppure sono cazzi miei se sto lì, no, cioè dobbiamo continuare a martellare sempre che quello spazio lì non è uno spazio pubblico, è uno spazio privato, cioè è la casa di qualcuno ed è l'azienda di qualcuno che ti va a tacchinare i manifesti dei tuoi concerti, dei tuoi eventi e delle tue riflessioni politiche. E io come collettivo non lo farei, quindi, cioè, boh, questo.
Posso?
Prima. Sì, poi rispondiamo.
Io mi rendo conto che l'argomento dei social network in generale è già di per sé abbastanza vasto, però nel mio piccolo volevo provare a dare qualche stimolo rispetto ad alcune riflessioni che comunico, diciamo, in maniera privata, non personale, rispetto a, al fatto che sto studiando una disciplina, sto facendo un master di una disciplina che si chiama socioterapia e che, diciamo, è tipo una forma di psicoterapia, adesso la faccio brevissima, che usa conoscenze sociologiche al posto che conoscenze psicologiche, per esempio. È nata a partire dalle tossicodipendenze negli anni 80, eccetera, eccetera. Ecco, la cosa che mi interessa è il fatto che le teorie sociologiche riguardano soprattutto la sociologia della comunicazione e della conoscenza e diciamo la riflessione sui nuovi strumenti di comunicazione praticamente non è ancora iniziata, diciamo ci si è soffermati soprattutto sui passati strumenti di comunicazione, in particolar modo nel passaggio, diciamo, che viene individuato come uno dei principali, il passaggio che ha comportato l'introduzione della stampa. Ecco, un aspetto secondo me molto importante è il fatto che con la stampa nasce, secondo la socioterapia, l'appropriazione privata di conoscenza e la possibilità di costruire di fare esperienze a prescindere dal rapporto diretto con altre persone. Quindi da lì, diciamo, si individua una delle possibili matrici dell'individualismo, proprio a partire dalla possibilità dell'appropriazione privata di conoscenza, dalla possibilità di costruire un proprio esperire letterario. E allora, ricollegandomi con Facebook, mi viene in mente il discorso del like. Ecco, io ho visto il film Social Network e tendo a credere al fatto che sia nato semplicemente come una intuizione, perché inizialmente i commenti erano tutti ah che bello, wow, così, allora qualcuno ha deciso di creare questo strumento che fondamentalmente è ha quantificato i commenti in una formula molto semplice. Ora, però, rispetto a quanto si diceva prima, rispetto forniscono spazio pubblico dove le persone si autorappresentano e addestrano le persone ad autorappresentarsi in questo modo. Ecco, io penso, no, forse, secondo me, almeno secondo le riflessioni che sto seguendo, le persone già si autorappresentavano in questo modo. Mi viene in mente un ragazzo che mi diceva, no, io, molti anni fa, io non sono su Facebook perché lì le persone utilizzano le cose degli altri per definire la propria identità. E secondo me è in diretto collegamento con quanto appunto è iniziato ad accadere dalla stampa in poi, cioè attraverso il fatto che mi leggo Nietzsche o chissà che cosa, costruisco una mia identità. E allora io penso, i gestori dei social network l'hanno imparato dopo, però era già una tendenza non dell'uomo in generale, ma dell'uomo post-cinquecentesco, che in questo particolare lasso di tempo ha iniziato ad autorappresentarsi in questo modo particolare. Ora, una delle idee, la faccio breve, della socioterapia è il fatto che siamo in un nuovo periodo di cambiamento, adesso verrà fuori un uomo nuovo con un'organizzazione psichica nuova, diversa dall'uomo post-tipografia e che questo tipo di utilizzo di Facebook, diciamo, riguardi il presente, riguardi come lo utilizzano le persone di adesso, ma nel futuro potrebbero sorgere nuovi modi di utilizzarlo. Mangiavo solo questi spunti e poi invece facevo una domanda molto semplice, molto strabanale, ma se secondo voi, se venisse semplicemente espropriato, adesso non voglio entrare nel merito di come ciò possa essere possibile, sarebbe una soluzione?
Ma...
Forse c'era un'altra domanda, sì. Sai?
Sì, no, diciamo un intervento facendo anche qualche passo indietro, nel senso che so benissimo che il tema che avete trattato, ma magari non l'avete esplicitato questa discussione, il fatto che come si costruisce la catena del valore attorno a questa roba di cui stiamo discutendo. Allora, prima di tutto c'è un'infrastruttura che viene utilizzata e che ha derivazione di carattere militare, dopodiché è stata messa a profitto. E quindi come la paghiamo? La paghiamo principalmente con il traffico dati, e quindi diciamo con i nostri abbonamenti a qualsiasi fornitore che ci permetta di accedere a queste cose. Dopodiché una parte di questa bolletta che noi paghiamo appunto copre sia costi che profitti del mantenimento dell'infrastruttura, che continua a mantenere comunque un carattere sostanzialmente militare, cioè come un gasdotto alla fine internet, non è che è molto diverso da questo. E dopodiché, come dice, cominciamo a pagare chi dà le motivazioni per fare traffico, perché se non facessimo traffico diciamo che non si creerebbe valore sull'infrastruttura. Dopodiché su questa cosa qui, diciamo, ovviamente la storia è degli ultimi 40 anni, si sono create tutta una serie di meccanismi che da una parte sono diventati, fra virgolette, determinanti, diciamo, più sull'aspetto business che non sull'aspetto, diciamo, di controllo. Un caso classico era quello di Microsoft, nel senso che i mitici aggiornamenti di Microsoft spingevano l'industria elettronica a produrre sempre, diciamo, computer più potenti e cose di questo genere, e c'era una, diciamo, sostanzialmente una strategia. Questa cosa è stata sostanzialmente superata, oggi non a caso, diciamo, il business di Microsoft è secondario rispetto a quello di Google, di Facebook, di Amazon, eccetera, eccetera. Perché? Perché queste cose che sono state costruite, la loro funzione principale non è solo quello della pubblicità, che diciamo è una fee secondaria, ma il fatto che sono degli aggregatori. Cioè, come aggregatori, appunto, costruiscono modelli e omogeneità e permettono, diciamo, una funzione di cosiddetto broadcasting. Cioè, anche se internet dovrebbe essere l'esatto contrario dell'emittente, in realtà viene ricostruita assolutamente questo tipo di dinamica. Non è un caso, per tornare ad un altro argomento trattato, che, diciamo, i collettivi che fanno maggiore uso di questi tipi di strumenti sono quelli che hanno un approccio eterodirezionale. Cioè, e non è un caso che la critica venga invece da un ambito libertario che vorrebbe appunto una relazione di tipo orizzontale, autonoma, eccetera. È evidente che, anche se c'è molto da fare, però se riuscissimo, come per esempio il progetto Linux, a avere delle infrastrutture autonome, probabilmente cominciamo a cambiare qualcosa da un punto di vista sostanziale.
Ci sono...
Ancora?
Sì.
O cominciamo a rispondere?
Cioè, io avevo un paio di domande in merito comunque a questa questione del social network. Ho trattato, diciamo, ovviamente il tema del vostro libro Etica e Anarcocapitalismo, parla di tutta la riconificazione, comunque il tentativo del sociale, no? Al sorvegliare, pulire, il sorvegliare e premiare, no? E quindi tutto questo sistema di compensi, di commenti, di like, fondamentalmente che servono a estrarre valore da quelle che sono le relazioni umane. E, all'interno di questo sistema che tu prima magari provavi a fondamentalmente cioè io vedo che appunto vada anche a definire quelle che poi sono le relazioni che avvengono all'interno, sempre in modo abbastanza schematico, penso semplicemente al linguaggio, quello che magari poteva essere prima, quello che arriva nel momento in cui magari 140 caratteri li devi esprimere all'interno di determinati limiti, appunto ci sono dei limiti anche rispetto a quello che può venire se ai contenuti che posti, alle cose che dici, no? Quindi viene bannato o meno, quindi viene ritenuto idoneo o meno da quella comunità che è gestita appunto da questi tecnocrati, questi personaggi dell'algocrazia, no? E quindi rispetto a questo cercavo di capire se fondamentalmente, cioè mi si aprono tre diversi scenari, quello fondamentalmente dello stare all'interno di questo sistema, utilizzarlo, no? Come megafono, quello che diceva anche il compagno prima, di fondamentalmente cercare di sabotare sia attraverso un'operazione di sottrazione delle nostre informazioni, magari io penso anche magari a una specie di, ecco, appunto di creazione di sistema alternativo, quindi server autogestiti, magari non so, social, non so, non votate al profitto, o addirittura ecco, un allentamento di questo tipo di tecnica, di tecnologia che forse non è, non, cioè qualcosa di alienante e non, e non so, non è qualcosa da perseguire, forse non è qualcosa da interiorizzare, forse è qualcosa da allontanare, perché non so, potrebbe essere realmente, diciamo, distruttiva rispetto a quelle che appunto sono le relazioni umane, anche attraverso appunto una scala di priorità e di valori e di necessità che ci viene automaticamente sostituita, che ci viene imposta, penso a una scala ipotetica di Marlowe che prima magari poteva essere standardizzata, poi ci viene invece piano piano attraverso le informazioni che mettiamo, diciamo, regolata su le nostre cose che ci piacciono e che quindi diciamo, ci contamina e ci rende appunto degli automi al servizio, no? Tu prima dicevi che noi siamo già delle merci all'interno di un altro sistema, prendiamo a produrre altre merci, fondamentalmente siamo informazioni, diventiamo utenti, perdiamo proprio il concetto di umano, di umanità, di quello che realmente siamo, che siamo, insomma, non so, cioè ecco, una visione un po' più pessimistica rispetto a questo tipo di tecnologia qua. Poi volevo chiedere, non so se è il caso, se è la sera, insomma, di parlare anche magari di quelle che sono le tecnologie dietro le criptovalute, quindi magari il blockchain e tutto quello che è inerente a questo sistema, che credo che comunque sia ugualmente parallelo a questa, cioè che sia comunque qualcosa che vada a intersecarsi con questo tipo di tecnologie, a questa perdita appunto del contatto che abbiamo con la realtà, no? E quindi anche addirittura con la moneta stessa. E quali tipo di effetto, se questo è un qualcosa che dovremmo attaccare, che dovremmo spingere, che dovremmo lasciare che...
Tu cosa pensi?
No, aspetta, ma a me invece mi interessava l'annientamento. Che senso l'annientamento?
L'annientamento di quello che io credo che sia un certo livello, cioè fondamentalmente è chiaro che definire che cos'è l'umano è, insomma, un po' complesso, però forse, diciamo, è chiaro anche che siamo sempre, diciamo, ci comportiamo in un determinato modo anche rispetto a quelle che sono le tecnologie della nostra epoca, fondamentalmente. Però quello che vado, cioè che magari noto anche tra i miei coetanei, quello che avviene, che fondamentalmente si vanno proprio a perdere le relazioni di tipo fisico, del contatto tra le persone, che si vanno sempre più a isolare, comunque ad atomizzare rispetto a quello che è una socialità che è reale, rispetto a quello che è il social network, che in realtà è un mondo in cui fondamentalmente...
Quindi un annientamento subito, non un annientamento...
provocato, no, non subito.
Verso, cioè...
Sì, no, dall'alto verso il basso.
No, no, magari c'era una strategia per annientare il capitalismo, ma ce l'ha per niente.
Cioè, su questo non so, magari, al punto successivo.
Era vero, avevi fatto sognare.
Un attimo.
Oppure possiamo.
Oppure possiamo addirittarli.
In realtà c'era io che non ne capisco molto, però diciamo con Matteo su questo diceva una cosa forse interessante, che fondamentalmente non ci sono né paper scientifici, da quello che lui dice, nemmeno diciamo inchieste ad hoc che vadano a identificare quello che in realtà, cioè quelli che sono appunto i depositi, gli stock di tutti questi dati, cioè dove sono i server, dove sono le nostre immagini, i nostri post, questa roba qui, dove si trova,
sì, ci sono,
là
ci sono.
Dove ok, fondamentalmente non so,
cioè, e quello può essere un modo per esempio
ha preso fuoco, già te sente.
Insomma, queste erano un po' le domande rispetto a blockchain, magari.
Che sono strutturati militarmente.
E noi no.
E magari ma non c'è nessuno, ammetti che invece noi arriviamo là e non c'è nessuno. Non c'è una guardia, non c'è una cosa, non c'è niente. Perché loro non si aspettano che qualcuno vada là a dire qualche cosa.
In realtà Google a settembre ne ha approcciato uno e gli utenti non si sono accorti di
me. Certo.
Ha approcciato un data center di Google, ma gli utenti non
davvero?
No, ma tra l'altro azioni di sabotaggio in questa direzione ce ne sono, diciamo, diverse in giro per il mondo. È chiaro che c'è un meccanismo tale per il quale, diciamo, le informazioni stanno, non so, in California e contemporaneamente in Malesia, il meccanismo, diciamo, delle cosiddette repliche avanti di questo passo. Tale per il quale se tu distruggi, tra virgolette, un determinato data center, qui a Bologna ne abbiamo 7-8 abbastanza importanti, diciamo che in realtà allora sicuramente fai un danno, perché un data center costa qualche milione di euro, quindi un danno lo fai, e no, quindi di per sé non è neanche un male. Però non inceppi il meccanismo, perché appunto, cioè, perché diciamo è così potente questa infrastruttura, perché è nata sull'esperienza delle guerre, dove nella guerra una delle cose più importanti è l'informazione e il collegamento e l'aggregazione.
Sulla logica capitalistica, capacità di ristrutturarsi e di utilizzare anzi le ristrutturazioni capitalistiche per il recupero dei possibili movimenti di sabotaggio. Io volevo fare un appunto più o meno su tre categorie concettuali che ci sono, che non sono poco approfondite secondo me. Due sono venute fuori dalle discussioni, che sono appunto la categoria dell'individuo, che parte appunto dalla è confuso in pratica fra l'individuo borghese o il capitalista, l'utente dei sistemi. E poi c'è anche un altro aspetto dell'individuo come soggetto attivo di possibili sabotaggi o comunque di una possibile alternativa. Però una categorizzazione, un'analisi di questo concetto non c'è affatto, secondo me, nel libro. Similmente non c'è un approfondimento sulla categoria della comunità. Se ne parla ma non si capisce che si parla, di quale comunità. Quella prodotta da Facebook o dai vari media o una possibile comunità di individui, e quali sarebbero questi individui? Sì, secondo me c'è una grossa carenza, ma che è una carenza maggiore, secondo me, anche a livello di tutto il movimento, di mettere a fuoco e chiarire questi concetti, perché per me l'individuo in senso borghese è già un'entità che è stata criticata e distrutta già dalla fine dell'Ottocento fino Adorno, per fare un esempio, diceva che era l'alzata di spalle del medico al capezzale del moribondo. Parlare di individuo, quindi, non si capisce che, a che cosa vi riferite e che cosa significa questo individuo capitalista. E il capitalismo oggi, il neoliberismo può essere individuato come una rinascita dell'individuo borghese, secondo me no, non ha nulla a che vedere, è totalmente altro, la formazione dell'individuo non è questa. D'altra parte gli individui possibili, i soggetti rivoluzionari possono essere individuati nell'individuo e quanto? È solo se c'è un'azione di rivolta, può esserci un individuo oppure l'individuo è quello che viene formato dall'accumulazione delle immagini o dell'autogratificazione all'interno dei sistemi che ti propongono essere. Insomma, sarebbero discorsi molto lunghi da fare. Una terza categoria che viene comunque citata in modo acritico è quella appunto di anarcocapitalismo, e dato che in questa sede mi sembra opportuno fare una critica, nel senso che sebbene voi in qualche modo criticate, dite che si tratta di una forma del liberismo, però non approfondite, la usate comunque. Secondo me la usate per un'identificazione addirittura di una tendenza attuale del capitalismo. Secondo me è una interazione, significa appunto non solo non sapere, non capire che cos'è l'anarchismo, ma nemmeno che cos'è il capitalismo e che cos'è lo Stato. Non si può dire che c'è una possibilità di stato minimo all'interno di una logica capitalistica che va verso una eliminazione dello Stato. Lo Stato ha una sua essenza ed è connaturato all'interno di un sistema che è quello appunto capitalistico e statale. E qui le argomentazioni sarebbero tantissime, a iniziare, che ne so, da uno dei primi che ha usato la parola anarchia in senso positivo è stato Kropotkin, Elena Proudhon, che proprio analizzando il capitalismo diceva che si tratta di un sistema innanzitutto basato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione del capitale, che non è altro che una concessione che lo Stato fa. La proprietà esiste solo perché lo Stato dà questa concessione a qualcuno. Quindi il sistema capitalistico è inscindibile dalla essenza stessa dello Stato e del dominio. Quindi introduceva dopo il discorso del sistema, il capitalismo come sistema, che dopo da più di 200 anni da allora si è sviluppato in tantissime teorie, anche accademiche, non c'è da fare discussione su che cos'è il capitalismo, che ovviamente non può essere visto in un senso economicista, e parlare quindi della politica liberista come una politica economicista. Non sono politiche economiciste, sono politiche che hanno a che vedere con l'intero sistema, che va appunto da quello militare a quello educativo, a quello sociale, culturale, eccetera, che ha a che fare con il sistema Stato, che non è quello, lo Stato politico ottocentesco. Cioè, ecco, parlare di anarcocapitalismo significa non capire quello che è successo dall'Ottocento in poi. Quindi usare quella categoria è assolutamente improprio.
Noi continueremo ad usare quella categoria, sicuramente continueremo a usare quella categoria, certo, approfondirla anche. E, dal nostro punto di vista invece il tentativo delle tecnologie digitali è proprio quello di fare un capitalismo senza Stato, per cui ci è sembrato molto interessante approfondire questo tema. Approfondire questo tema a partire da diciamo, le tesi della scuola di Friburgo in particolare, e quindi da quella scuola che si contrapponeva proprio alla scuola di Francoforte che tu stesso citavi prima, e che nella sua migrazione negli Stati Uniti ha dato avvio a un particolare tipo di cultura politica che ha avuto tantissimi rivoli molto diversi gli uni dagli altri, e noi in particolare andiamo diciamo, a recuperare quelle subculture che definiamo anarcocapitaliste, che riguardano le subculture della rete, che stanno formando una cultura più generale a partire da delle spinte che non sono un insieme sistematico ideologico, ma che sono più un insieme di pratiche che ha formato una cultura politica, anche se poi è possibile fare una genealogia dell'anarcocapitalismo anche dal punto di vista, diciamo, più alto, andando per esempio a recuperare, come dicevo, la scuola di Friburgo. Mi rendo conto però che è per gli anarchici, per i libertari, molto difficile giustamente sentir parlare di anarcocapitalismo, perché solo la parola dà fastidio. E questa non solo è una ragione che noi comprendiamo, ma è anche uno dei motivi per cui, per esempio, alcuni di noi preferiscono parlare di libertarianesimo, per cui di non usare proprio la parola anarcocapitalismo. E questo, come dire, è un po' un dibattito interno che noi abbiamo nel nostro gruppo, ma è anche qualcosa che sta cominciando a essere discussa fuori dagli ambiti, diciamo, più propriamente libertari, per cui per esempio la parola ordoliberali è una parola che sta cominciando a essere utilizzata, però la parola ordoliberale in realtà tradisce di fatto quest'idea di anarcocapitalismo, di libertarianesimo, per dire meglio, di modo che l'ossimoro non sia fastidioso. E sicuramente molto a che fare anche con la questione, diciamo, di quel brodo culturale della Silicon Valley che veniva accennato poc'anzi, e che riguarda, diciamo, tutta l'idea della sharing economy, per così dire, che è uno dei grossi bubboni culturali della nostra epoca, che ha delle filiazioni molteplici. E che di fatto però, come dire, a un certo punto bisogna anche un po' andare al confronto, perché spesso appunto sono vegetariani, sono queer, sembrano proprio come noi, eppure non sono come noi, chi sono? E magari non è bello chiamarli anarcocapitalisti, però bisogna un po' capire anche chi sono, di cosa sono portatori anche questi soggetti dal punto di vista politico, anche per sapere un po' rispondere a delle istanze che sembrano essere delle istanze molto vicine alle nostre, laddove magari bisogna andare a capire come riparare rispetto alla crisi economica anche con delle strategie che di rivoluzionario non hanno assolutamente niente, ma che, come dire, servono per il qui e ora e le strategie di sopravvivenza. Prego.
Anche perché la storia dell'anarchismo statunitense è molto diversa dalla storia dell'anarchismo europeo, dove la matrice e gli ideali socialisti egualitari avevano una forte presa. Negli Stati Uniti, a un certo punto, la parte, diciamo, socialista è stata in alcuni pensatori sempre più messa da parte, andando a invece rinforzare sempre di più la libertà individuale. Allora a quel punto si è formato un anarchismo negli Stati Uniti che di fatto non poneva più il problema della ridistribuzione, come dire, dei beni, ma andava diritto a proporre un'idea di vita senza Stato, ma con molto 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 capitale.
Ma è possibile?
Questa cosa qua, sì. Questa cosa qua, sì.
Adesso dovremmo parlare di blockchain.
Questa cosa qua, questa cosa qua, questa cosa qua, questa cosa qua è interessante, perché dal momento che invece si sviluppano dei manufatti tecnici che ti permettono di dire ciao ciao allo Stato, ma di salvare la proprietà privata, come per esempio i bitcoin e la blockchain, che ti permette precisamente di fare questo,
senza bisogno
di continuare a dire questo è mio, ma e non c'è più bisogno dello Stato
che questa infrastruttura che c'è dietro tutte
è una
infrastruttura militare, sì. Non solo, ma
c'è,
Beh, però possiamo, facciamo così, possiamo proporvi un seminario,
quindi,
quello che si
in cui vi spieghiamo perché parliamo di anarcocapitalismo.
Noi, esatto, di solito, come dire, cerchiamo un po' di separare un po' di cose, perché è tanta roba e non
diciamo siamo... che ci sono delle ragioni, non è stata proprio una trovata dell'ultimo momento, c'è una voce lì che c'è una voce lì che
esatto, però diciamo
spiega alcuni passaggi
se posso,
sì, anche per riprendere un attimo pure il discorso del dato di
io volevo anche rispondere alle altre domande.
Ah, ok, allora vai.
Vado?
Sì.
Ma, allora, una questione interessante era quella della community, secondo me. Allora, questa cosa qua della community è interessante perché allora, sappiamo che ci sono delle esperienze in corso molto note, per esempio le cosiddette social street, no? Che sono un caso che viene sempre citato perché sembra un caso abbastanza significativo, noto, funziona, dove si crea una comunità attraverso social network. Infatti. È un caso interessante sicuramente. Solo che cosa succede in quel caso lì? Innanzitutto c'è una come dire, c'è il richiamo a uno spazio fisico molto preciso, no? Nella social street. Quindi la comunità, cioè la community online in realtà ha una, un rispecchiamento abbastanza effettivo nella, nei rapporti spaziali di vicinanza, di abitanti, di cittadini, eccetera. E quello è un conto, quello è sicuramente un fattore determinante. Viceversa, le comunità online che funzionano molto bene spesso sono comunità che esistono già offline o che potrebbero anche esistere offline perché condividono una serie di valori, principi, pratiche. E quindi questa cosa della secondo me non sposta più di tanto il discorso questo della community, cioè
secondo me se posso aggiungere un elemento è che la questione della comunità ha a che fare con la delega delle organizzazioni sociali e quindi con il fatto che si ritorna un po' al tema della governance e del fatto che c'è una struttura tecnica che dovrebbe aiutarti a diciamo gestire la tua organizzazione, ma di fatto a un certo punto plasma l'idea dell'organizzazione, perché la tecnica non è mai soltanto tecnica, è anche politica, nel senso che il modo in cui la tecnica viene progettata è un modo politico, perché il politico è sempre, come dire, precedente al tecnico e quindi, come dire, nella relazione tra comunità reali e comunità digitali, se di mezzo noi abbiamo una struttura che ha come obiettivo quello di ma non solo, come dire, una struttura che ha un obiettivo direttamente commerciale, come può essere un social network, ma in generale, cioè qualsiasi organizzazione di comunità che ha una struttura digitale tenderà a essere una forma di delega dell'organizzazione sociale. Quindi la questione è l'oscillazione tra l'organizzazione della vita della comunità reale e gli strumenti di cui si dota, che siano come strumenti del comunicare e non come strumenti di governance stessa. Il fatto è che noi non abbiamo strutturato in questi anni una cultura della relazione con la tecnica, sia dal punto di vista individuale sia dal punto di vista comunitario. Questa roba ci è un po', come dire, arrivata addosso senza che riuscissimo a sviluppare una capacità critica, una cultura di questa roba, cosa ci va bene, cosa no, lo vogliamo così, la vogliamo colà. Questa roba è arrivata e ha sommerso interamente la società e quindi adesso è molto difficile riuscire a capire come staccare gli elementi e prendere delle decisioni, perché occorrerebbe comunque fare un downgrade o comunque guardare un attimo dall'esterno per decidere. Invece è tutto runtime, è sempre tutto upstream e questa cosa non ti permette di andare a fare, diciamo, un po' di idraulica dell'organizzazione sociale e dire: ma noi che tipo di organizzazione vogliamo? Qual è la nostra dimensione? Quello che ci piace, ci fa star bene e ci riconosciamo politicamente. E per questo forse anche un po' in questo senso noi ci siamo concentrati un po' di più, diciamo, nella pars destruens che nella pars construens, nel senso che abbiamo sempre cercato di guardare all'individuo e alla comunità così come le strutture di dominio le stavano costruendo, più che a pensare a come sarebbe dovuto essere l'individuo rivoluzionario.
Lì dentro non c'è l'individuo, questa
lì dentro c'è una produzione di soggettività, ma infatti noi non è che diciamo che lì dentro c'è il soggetto rivoluzionario, noi, come dire, stiamo guardando come questa cosa questa roba sta producendo in senso critico e in maniera anche abbastanza umile, tutto sommato. Certamente, diciamo, il darwinismo un po' tecnologico che segnalava qualche intervento mi dà un po' d'ansia, nel senso che l'idea che ci sia un'ineluttabilità della tecnica, per cui ci sarà l'uomo nuovo che nasce dalla tecnica, cioè è, come dire, un attimino soffocante, perché...
Non ho detto questo, anzi, perché cioè, mi sono reso conto che volevi dire troppa roba, l'ho detto.
Cioè, io non so, cioè alle volte, come dire, penso che possiamo autodeterminarci anche.
Però vedi,
cioè non c'è una dimensione nella, altrimenti c'è una dimensione di totale, cioè come se ora ci vuole la volontà non contasse nulla.
No, ma io infatti penso su questo, sto semplicemente dicendo il fatto che chi gestisce Facebook si è reso conto anche grazie all'utilizzo di Facebook che le persone ragionano in un certo modo e poi chiaramente cerca di non diciamo pilotare la cosa a suo vantaggio, ma l'utilizzo di Facebook da parte delle persone è precedente a una pianificazione a tavolino. Adesso facciamo che le persone iniziano per rappresentarsi in questo modo. Adesso lo sto esagerando chiaramente, però di base l'idea è questa.
Io una cosetta a risposta che prima non mi hai risposto, quindi mi hai detto che in realtà Facebook prende o comunque social network prendono dei magari anche dei bisogni, cioè c'erano anche prima. Quindi a questo punto la domanda si sposta proprio lì, cioè come si può spostare magari all'interno di quella dinamica lì, che adesso usano un sacco di persone quella lotta politica che verte su bisogni concreti. Sempre insomma, nel macro tema delle comunità che mi sembrano uno dei domini che si muove di più sulla, non so se ne sono spiegato. Cioè, visto che mi dici che sono cose che già esistono da prima, ti puoi immaginare allora una forma di intervento lì dentro, secondo voi, alla fine è una cosa molto...
È chiaro che se io peso 120 kg ho un bisogno reale di bermi 2 litri di Coca-Cola al giorno. È un bisogno reale, perché se peso 120 kg e sono alto 1,60 m, o a un certo punto decido di cambiare regime, oppure io sono già dentro un regime ipertrofico nel quale avrò tutta una serie di bisogni. Ok? Non è che una... non è che noi possiamo intervenire su quella cosa dicendo no, tu la Coca-Cola non la bevi più, adesso mangi solo pane e acqua, perché quella persona, il soggetto, avrà un tracollo. Per cui da una parte c'è una dimensione che è profondamente biopolitica, imbricata con una dimensione del bisogno e del desiderio che è molto incasinata, per cui non puoi strappare qualcosa che è diventato così, come dire, una protesi di un arto, di un nuovo arto. Dall'altro io capisco che cioè va bene star dentro Facebook per fare la promozione delle serate del collettivo, nel senso non è che di per sé quella roba lì sia sconveniente, non so come dire, probabilmente raggiungeremo anche tantissime persone, alla serata ci verrà un sacco di gente, ma perché funziona quella roba lì? Perché Facebook, i social network in generale, sono degli elementi promozionali, servono a fare promozione, il loro obiettivo è promuovi te stesso, promuovi la tua attività, promuovi la tua impresa, perché la cultura che informa quella struttura è proprio la cultura d'impresa. Quindi se devi fare la promozione delle serate culturali, ma funzionerà benissimo, sarà un, come dire, uno strumento perfetto, un orologio svizzero.
Perfetta dimostrazione nel caso qui dell'email. Cioè, è inconcepibile per Facebook la richiesta.
No, sì, è inconcepibile. Però, vai.
La prendo così, scusate un minuto.
La prendi di lato.
Di vago per il ritorno. Sul fatto che dei ragionamenti che si sono fatti più allargati con anche altri spagnoli, altri gente di Acuniti, altre persone, un ultimo incontro a cui ho partecipato si chiamava Decentralizzare Internet e Privacy. E l'argomentazione era sul fatto che in questo momento il controllo sociale è davvero molto facile, hai 5 posti dove stai centralizzando tutto. Okay, questo è un nesso che volevo porre sul tavolino, perché è sul fatto proprio che il controllo sociale, la nostra perdita di privacy, che poi è un termine detto in un'altra lingua che ci perde anche un po' di significato, ma è la nostra perdita di intimità e di comprendere sui potenziali. Si basa sul fatto che utilizziamo questi strumenti. È stato molto bello quest'ultimo incontro a cui sono stata da poco, in cui la discussione è iniziata citando probabilmente un anarcocapitalista, che è Lessig, il tizio che ha fatto le Creative Commons, che però da mezzo avvocato, mezzo al programmare, faccio programmatrice, arrivo qua e prendo non come la cosa Facebook, ma il programma, è che il codice, cioè questo che diceva questo tizio, è che il codice è legge, perché in quello che stai utilizzando nel digitale, bit dopo bit, azione dopo azione, è stata scritta da un programmatore che ha scelto quello che potrai fare, cioè che esiste, e quello che non potrai fare. E quindi anche tutti anche gli interventi che provano a dire ma salutiamo, cerchiamo di usare questo strumento in un altro scopo, è che tu non stai usando delle strade, tu stai usando proprio un corridoio con delle piccole stronzine fatte da loro, cioè dove non c'è possibilità, a meno che becchi il bug proprio, però se no, se tu usi i suoi strumenti non c'è possibilità di usare il tuo modo, cioè che non è la realtà, sono solo alcune parti di una realtà virtuale programmate da un'organizzazione generale. E quindi questo è per chi non se lo immagina che è solo utente, sappiate che dietro aprire sotto il tappeto di Facebook c'è questo, cioè c'è gente pagata per scrivere, c'è un modo di azioni che non potrei fare. Ultimamente l'altro giorno per caso stavo programmando altre cose, avevo rispetto alla terra del pagina web e sono finita sulla pagina Facebook, linkata, eccetera, e avevo l'inspector aperto che ti fa vedere il codice della pagina. Cazzo, loro hanno una chart grossa così con scritto stop e ti avvertono sotto dicendo se ti hanno detto di copia e incollare qualcosa nella console o se ti hanno detto di fare qualcosa sul codice, non farlo, diventa pericoloso per te stesso.
Sì, poi cioè, agiamo pure sul fatto che adesso noi vediamo come se Facebook, rimanendo anche su Facebook, perché poi cioè, si possono fare tanti altri discorsi, no? Ma appunto qualcosa magari che ci porta delle persone, okay, nei nostri spazi, perché magari abbiamo una pagina Facebook. Prima di tutto, cioè, dobbiamo proprio capire, ma è veramente vero questa cosa? Ne siamo proprio sicuri? Cioè, perché magari, cioè, appunto, si può utilizzare ad arrivare agli stessi, diciamo così, gli stessi, allo stesso risultato con altri strumenti? Beh, ragioniamoci, perché effettivamente, cioè, magari questa cosa è possibile in realtà, perché comunque degli strumenti ci sono per poter non usare Facebook. È ovvio, bisogna magari avere più sbatti, magari cioè attualmente prendiamo l'esempio Bologna, la cittadina non se ne fa quasi più, tutti quanti vanno oggi a vedere su Zik, che non è Facebook, insieme degli eventi, su 20 eventi c'erano 4, diciamo così, che rimandavano su No Blogs, che rimandavano sul sito personale, gli altri, sebbene magari hanno il loro sito internet, rimangono su Facebook. Poi cioè, ragioniamo pure se effettivamente, cioè, Facebook oggi, tra virgolette, mo, mi ero portato questo articolo, questo è di Repubblica, in cui dicono che comunque Facebook è in crisi. Cioè, perché? Perché i giovani, almeno in Inghilterra, non stanno più usando Facebook, perché ci sono soltanto i vecchi, dicono. Esatto. Quindi siccome i giovani si stanno spostando su Snapchat...
È vero, perché gli studenti non...
Perché non lo usano più, perché gli dà la possibilità di cancellare la roba. Quindi hanno utilizzato altre strategie, altri ci hanno detto che dopo che facciamo? Andiamo tutti su Snapchat? Cioè andiamo sempre dietro a delle nuove, diciamo, tecnologie appunto del dominio, e ragioniamo magari su come, dato che comunque c'è, ci sono compagni che comunque ragionano su queste tecnologie assieme per poter in qualche modo supportare anche queste infrastrutture, perché poi c'è anche un altro tema che magari forse nel libro non mi ricordo e comunque se ne è parlato, però c'è. Sta iniziando anche dal punto di vista, diciamo così, informatico, aziendale in questo lato, perché quando ad esempio noi qui al circolo abbiamo iniziato ad avere una sorta di gruppo di lavoro su cui abbiamo messo su un server, anche comunque per avere delle competenze per ragionare, per poter anche cioè proprio ad avere delle competenze all'interno del movimento per poter fare certe cose. E attualmente nelle aziende si sta spostando queste competenze, magari una volta c'erano i web server dove uno metteva le applicazioni, nelle aziende piano piano le stanno mettendo ad esempio su Amazon, su Google, e anche i sistemisti, così i sysadmin, praticamente cioè, stanno diventando dei sysadmin che si affidano ad altre piattaforme, quindi c'è anche proprio una perdita di certe, magari, questo adesso faccio magari un discorso molto avanti, di certe competenze, quindi è importante anche che queste competenze rimangano nel movimento e in qualche modo si dà anche la possibilità di studiarle, però se arriviamo con questo processo in cui andiamo su Facebook per motivi tra virgolette, perché teoricamente, perché poi è tutto da dimostrare, c'è più possibilità, dall'altro stiamo perdendo effettivamente una ricchezza che è nostra e che dovremmo in qualche modo cercare anche di cioè, proteggere, cosa che attualmente proprio si vedono nei vari siti, no blog e così via, tutti ci stanno un pochino cioè, spostando e stiamo un attimo un pochino, ecco, in qualche modo cioè, perdendo qualcosa di importante.
Ma poi anche c'è una dimensione di, come diceva lei, di controllo. Cioè sì, tu puoi usare Facebook per dire a Pinco Pallino che c'è un'iniziativa al Berneri, però di fatto stai additando come a Pinco Pallino potrebbe interessare questa cosa. Quindi magari io non voglio che tu me lo dica, quindi comunque è responsabile politicamente e anche a livello di amicizia.
fare questo, allo stesso modo che tu non vai nel corteo fotografando la gente che sta nel corteo e poi lo metti sulla pagina di Repubblica, cioè, anzi purtroppo tanta gente lo fa, però è allo stesso livello e questa cosa comunque bisogna continuare a martellare su questo, perché nei nostri giri, cioè non serve neanche parlare di della società stesa, non per fare tribalismo, però nei nostri giri questa cosa qua no, è come, ah vabbè, si fa il solito, come dicevi te, fa il solito
ideologico
che ma sì, ma dai, ma rilassati, ma dai, cioè, ma compra questa smartphone, ma no, cioè. No, cioè.
Resta il fatto che probabilmente l'antiproibizionismo è una buona metafora, nel senso che non puoi dire a uno, cioè malgrado, come dire, Ippolito dal 2012 dice che i social network sono una merda, non puoi dire a uno smettila.
Come singolo, no, come collettivo sì, e come?
In che senso, come collettivo?
Come collettivo
non puoi dire a qualcuno smetti di fare qualcosa.
Come no?
Beh, è un po' una violenza.
Criticare.
Ma soprattutto, come dire, devi fare un altro lavoro. Se gli dici smettila, non basta. Va fatto tutto un altro lavoro. Va fatto un lavoro che passa, per esempio, da spiegare cosa succede quando usi determinati strumenti, perché smettere, quali sono le possibili alternative, eccetera, eccetera, eccetera. Smettere basta, come dire, non drogarti davvero, cioè.
Okay. No, io sono assolutamente d'accordo, nel senso che la strategia deve essere quella di costruire consapevolezza e questo lo fai appunto tramite le pratiche, la critica, eccetera, eccetera. E quella è la chiave di volta, cioè nel senso che se acquisti consapevolezza senza bisogno di essere per forza connettori, giustamente come avete sottolineato, comincerai a porre una serie di problemi, cercherai di usare certi strumenti piuttosto che altri, di appoggiare la costruzione di autonomia sull'uso di determinate tecnologie, di spostare appunto tecnologie da una piattaforma a un'altra e avanti di questo passo. Può sembrare un approccio poco dirompente, ma in realtà credo che sia sostanzialmente quello efficace, cioè nel senso che è attraverso questa assunzione, diciamo, di, come si può dire, approccio critico che va proprio contro a quelle cose che abbiamo denunciato qui questa sera, cioè nel senso che questi meccanismi che stiamo criticando costruiscono appunto omologazione, costruiscono delle forme di aggregazione eterodirette, costruiscono profitto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se hai consapevolezza di questo è chiaro che comincerai a muoverti magari in una direzione diversa, non subito, non domani. Sul fatto invece di dire, diciamo, di fra virgolette colpevolizzare chi utilizza comunque questa tecnologia in maniera fra virgolette inconsapevole, sono d'accordo, cioè, non è che, anzi diciamo probabilmente ottiene la reazione contraria, cioè, se arrivano si innamora ancora di più di questo tipo di strumento.
No, più che altro ti viene lanciato addosso uno strale che è quello, ah ma tu se mi dici così sei a scelta di solito. O un luddista, o un apocalittico, o un tecnofobo, no?
Primitivista.
E lì, purtroppo, non è, quella roba lì cosa fa? Annienta lo spazio di conversazione possibile. Perché l'altro non ti vuole più ascoltare. Al di là di quello che tu puoi dire o non dire, no? Dal momento che ti arriva addosso questo stigma, è un po' difficile, come dire, riguadagnare agibilità all'interno del discorso.
Sì,
capita anche quando si fa un discorso, diciamo, questo discorso può essere preso anche lato, diciamo, burocrazia, tecnocrazia, burocrazia, che è un altro modo molto interessante di descrivere la faccenda. E di solito quando si riesce a costruire un buon discorso su questo, a un certo punto è abbastanza palese il fatto che siamo al sorgere di un totalitarismo tecno-burocratico, e anche quello è uno degli elementi che annienta completamente lo spazio della conversazione, perché di fronte a, come dire, questa roba qui è difficile riuscire a dire ok, allora cosa facciamo? Che si fa? Beviamoci una birra e vediamo, insomma. Per cui in realtà bisogna trovare come delle strategie anche per parlare dell'argomento. Prego.
No, secondo me appunto una cosa, si parlava prima di infrastrutture alternative, una cosa che potrebbe essere importante è sempre sottolineare che ci sono sempre delle alternative. Comunque prima Jobs citava la questione di diaspora e ad esempio di Mastodon. Guardando appunto piattaforme come possono essere quelle del Fediverse, quelle di, ad esempio, utilizzo Mastodon più che altri social network, mi rendo conto della differenza spesso che c'è tra i social network, diciamo, gestiti dall'alto e quelli invece, come può essere Mastodon, open source, gestito comunque con una piattaforma dal basso sostanzialmente e decentralizzato e tutto quanto, e le differenze si ripercuotono anche da un punto di vista proprio della metodologia e del funzionamento di quel social network, nel senso che si citava, facendo un esempio banalissimo prima, la questione dell'accumulo dei like, la questione dell'accumulo di risposte, di feedback da parte di altri, no? Gli altri utenti, e la questione di Mastodon ad esempio già lì è diversissima, cioè io quando vado a vedere qualcosa postato da qualcuno su Mastodon non vedo direttamente ad esempio il numero di quanti like ha ricevuto, quante volte è stato cosiddetto retweetato, per adottare la terminologia di Twitter, o cose simili. Vengono appositamente, per una scelta metodologica di Mastodon, oscurate, e solo se voglio andare a vedere quante volte è stato retweetato lo scopro. Però di base non è quello, non è il numero che deve fare, il numero di volte che è stato retweetato che mi deve dare importanza, è il contenuto in sé che mi deve dare importanza, e quindi già in questo ad esempio funziona in modo molto diverso e promuove un tipo di approccio diverso, secondo me più positivo, al social network. Sono queste piccole cose anche.
Sì, ma nel senso, non lo conosco, te lo dico, però io vedo sempre quando si pone questa critica che molti utenti, soprattutto chi è più entusiasta, vede il problema solo dal punto di vista di cosa vedono gli altri utenti, cosa può vedere anche il mio datore di lavoro. E il problema, secondo me, quello è una parte minima. Il problema è cosa vede chi gestisce la piattaforma e cosa ci può fare con quei dati, cosa può dedurre, che sia giusto o sbagliato il metodo di deduzione che usa. Comunque, giunge alla conclusione. Un sistema decentralizzato, a questo punto mi viene da dire, bisogna stare anche attenti a che cosa intendiamo, non lo so, ripeto, questo basta, non può funzionare, perché si rischia che decentralizzato voglia dire che è addirittura ancora più semplice analizzare i dati che ci passano dentro.
No, il caso di Mastodon no, nasce proprio per proporre un'alternativa reale sostanzialmente a quel sistema invece proposto da altri social network. Cioè, sostanzialmente su Mastodon noi qui potremmo decidere di mettere su un server Mastodon e di utilizzarlo anche solo semplicemente a livello locale e di comunicare con le altre istanze nel modo e nelle modalità che decidiamo noi.
Scusa, però il server quindi non è decentralizzato,
è federato,
funziona tanto federato, sì, scusa.
Io ho un altro, cioè in senso, ascoltandomi veniva il dubbio di, ok, allora, critica ai social network, riduzione del danno e approccio antiproibizionista da adottare anche in chiave collettiva, perché sennò individuale non ha senso limitato, però poi l'alternativa qual è? In senso, se abbiamo detto che un social network può avere una funzione informativa rispetto ai movimenti sociali e l'impatto che ha a livello individuale, appunto dei like, di una creazione di un'identità attraverso quello strumento. Allora io mi domando se un'alternativa è, la vogliamo per, a livello informativo, un'alternativa efficiente deve avere una soglia critica che noi come movimento e come impatto culturale non riusciamo ad ottenere, e quindi mi domando che efficienza può avere. Perché, beh, la storia Mastodon, però...
Ci sono i quattro amici.
Esatto, cioè lo fai, e lo fai anche un po' a livello non autoreferenziale, però poi lo sai che ci stai dentro, ci sta dentro il tuo giro. E d'altra parte, dal punto di vista individuale, se invece può aver senso cercare un'alternativa a come funziona un social network commerciale, però quindi... cioè, questa scelta secondo me denota il fatto di dire ok, siamo arrivati, cioè, questo è un processo irreversibile e quindi noi accettiamo di non stare dentro Facebook perché Facebook ha tutta un'altra serie di problematiche, il controllo, l'azienda e tutta un'altra serie di problematiche, però ci rendiamo conto che alcuni meccanismi personali ormai ci sono e toglierli non so quanto sia praticabile, quindi decidiamo di utilizzarli in uno strumento che può essere più nostro, ok? Oppure decidiamo che questi meccanismi sono assolutamente sbagliati e decidiamo che no, basta, ok? Cioè, la mia domanda, il mio dubbio è su come il meccanismo individuale può funzionare, se può funzionare in maniera positiva, nel senso di dire io attraverso questo strumento performo la mia identità nel modo in cui voglio io, ok? Magari riuscendo a gestire delle identità, no? Non sono una unica identità, ma se lo strumento è fatto da noi può consentire anche l'utilizzo di performare varie identità a seconda di quello che io faccio nella vita, che però, cioè nel senso, questa cosa comprende ovviamente una conoscenza che non è banale, però se può aver senso fare un ragionamento di questo tipo, o appunto se la questione dei like, se la questione di crearsi un'identità attraverso lo strumento è una cosa che in realtà è fondamentalmente dannosa e quindi totalmente da non poter praticare.
Ma secondo me la questione, noi abbiamo un po' ragionato su questa idea della convivialità, che motiviamo da uno studioso che si chiama Ivan Illich, e lui diceva una cosa di questo tipo, diceva qualsiasi tecnologia sopra una certa soglia diventa nociva, e quindi lui proponeva, e Deleuze era molto d'accordo con lui, andavano molto d'accordo su questo piano qua, e diceva vabbè, allora cerchiamo di, come dire, produrre delle tecnologie da riuscire a mantenere il più possibile su un piano locale, cioè cerchiamo di fare in modo che quello che costruiamo sia fatto per delle piccole realtà e che queste realtà poi possano in qualche modo essere in rete tra di loro. Quando lui diceva questa cosa non c'era la rete. La questione è che, come dire, è un ragionamento da una parte sull'infrastruttura e da una parte sull'identità. Allora, il ragionamento sull'infrastruttura è un ragionamento che deve essere primariamente ecologico e deve essere un ragionamento anche legato alla, come dire, alla necessità comunicativa che abbiamo. Per cui se noi abbiamo la necessità di fare comunicazione politica, esclusivamente politica, tra soggetti politici, avremo e penseremo un tipo di infrastruttura che potrà essere tenuta sul livello locale, ecologica, gestita nel modo, come dire, più autogestita possibile, e poi, come dire, cercheremo anche di pensare una dimensione internazionalista di questa rete, di questa organizzazione politica, di modo da poterci tenere in comunicazione anche con il resto del mondo. Questa cosa può essere anche molto leggera e molto facile da fare, non è una roba complessa. Il fatto è che riguarda un solo tema, che è la politica. E all'interno della dimensione politica ovviamente anche lì bisognerà un po' scegliere che cosa, perché come dire, un conto è il calendario degli sbattimenti da fare o delle iniziative da fare, e un conto invece sono la riunione importante internazionale, il campo di 3 giorni dove discutiamo, e quindi avremo modi di organizzazione diversi. Poi c'è invece la questione della... perché il problema dei social network è che all'interno tu hai tutti i flussi di comunicazione, per cui è la ricetta di cucina, la questione politica, la questione sessuale, la questione della foto delle vacanze, mia nonna, mia mamma, e tutto è un cannone che ti strimmano in faccia sostanzialmente. Questo ovviamente, come dire, quello che emerge è questa produzione di soggettività, che però è una produzione, diciamo, una superfetazione di soggettività, è proprio un delirio solipsistico. Però certamente è vero che c'è una bellezza nella una bellezza di per sé nel comunicare, nel rappresentarsi, c'è una dimensione del piacere. E noi non possiamo prescindere dal fatto che c'è anche una dimensione del piacere, perché c'è una dimensione dell'organizzazione e c'è una dimensione del piacere. La dimensione del piacere, come dire, sicuramente dobbiamo cercare di capire come estrapolarla dalla dimensione del consumo del piacere, quindi della compulsione del piacere. Perché se mi arrivano delle scariche di dopamina costanti, perché io vado a botte di 150 like, perché sono una super influencer, è chiaro che quando ho il picco negativo poi sto male di brutto, mi viene proprio un po' un collassino, non so come dire. Quella dimensione del piacere, è piacere? Sì, sicuramente è piacere, però è un piacere indotto, è un piacere coatto, non so come dire, c'è un'equazione a ripetere su quella roba là, non è che ci sono piste neuronali, percorri sempre quelle, non è che tu ti eserciti in un piacere nuovo. Dici no, io adesso mi voglio esercitare e vado alla ricerca del mio nuovo piacere perché tu me lo stai suggerendo. Allora, questa dimensione qua nel rapporto con la tecnologia è, come dire, sicuramente un argomento spinoso, un argomento importante e che sulla quale noi non è che abbiamo delle soluzioni, noi sappiamo che questo è un fatto importante, che questo è un problema, nel senso, quando le ragazze si fotografano nude, si fotografano, come dire, i genitali, li mandano la faccia, e poi il genitale, ma col tatuaggio che c'ho solo io, e quindi per forza sarà la mia quella, no? E quindi poi la foto gira ed è un delirio. La questione è, io non, anche lì non voglio essere proibizionista, per cui a me sta bene che siamo nelle tecnologie commerciali, e quindi ci sono delle nuove espressività sessuali che si manifestano, tipo mi devo fotografare tutte le parti del corpo e mandartele tutte quante, e questa cosa qui ha del compulsivo, sì, ha del consumistico, sì, però siamo dentro questa situazione qua, quindi un po' dovrò cercare di fare dell'educazione sessuale completamente nuova e diversa, che chissà come si fa, dobbiamo deciderlo insieme, provare insieme, a dire ok, non c'è problema, c'è questa cosa, adesso vediamo come gestirla, soprattutto no panico, e dall'altra, cioè io non so, come dire, la vedremo, la tecnologia nuova, vedremo se ci saranno delle donne che proporranno delle tecnologie che saranno in grado di lavorare sulla dimensione dell'identità, sulla dimensione del piacere, sulla dimensione di una nuova espressività sessuale. E me lo auguro che si riesca, io ci credo anche un po' che si possa fare, tutto sommato, perché io adoro la tecnologia. Spero proprio che si possa fare. Però penso che dobbiamo un po' stare su tutti e due i fronti, un po' sportello di aiuto psicologico al Vernieri.
No, nello sportello, cioè, nel senso, cioè, si parlava proprio di riduzione del danno per Facebook anche, cioè tra le varie attività, non è che c'era, Facebook ci fa schifo, non è che ci fa anche abbastanza schifo, a dire il vero, però c'è, cioè, nel senso, ti capisco tranquillamente le problematiche che come comporta, che ci sono comunque gruppi e così via che ci vogliono stare, che magari, cioè, tante volte hanno proprio anche la necessità di capire come starci, perché magari, almeno io personalmente credo che magari anche un minimo
ci si può in qualche modo, non so come, però effettivamente, cioè, è comprensibile che si voglia stare su Facebook. Dall'altro lato è pur vero che questo è secondo il mio parere un po' anche, cioè, a livello di proprio di comunità di hacker, hacking e così via, forse non si è fatta abbastanza da quel lato, però, cioè, secondo me c'è pure sempre il tempo un po' di riprendersi in qualche modo, perché le cose si possono, cioè, le comunità si possono anche, cioè, spostare, cioè, non è che...
Ma sì, però è carinissima la discussione che c'è in questo momento un po' anche nel panorama hacker, no? Cioè, che nel senso che la gente che sta 8 ore al giorno a lavorare al computer non usa Facebook. E tutta la comunità hacker, meno male, si è fermata alla seconda tecnologia che ci siamo dati sul comunicare, ovvero usiamo le mail e usiamo gli hacker. E basta, davvero, cioè, nel senso, poi li abbiamo provati tutti, cioè da Crochet a Facebook anche noi, a qualunque cosa, cioè dalle comunicazioni anonime dentro a Tor a Mumble, che è comunicazione server, a Jitsi, che adesso ti dà la comunicazione real time da browser, a RetroShare, che è P2P, cioè, davvero, in realtà delle tecnologie ce n'è. Poi il mondo dell'open source ha il grosso problema che a volte fa le cose e dice vabbè, funziona, buono. In realtà il funziona è che l'utente normale lo apre e fa, oh mio Dio, che schifo.
C'è anche un problema di massa critica.
Però in realtà, è un problema di massa critica, ma che noi non abbiamo, perché non ce ne frega niente che la gente usa il software. Cioè, chi scrive il software lo fa perché dice, ah, forse c'è un bisogno. Poi la gente non lo usa e dice, vabbè, pace, quel bisogno non c'era, mi sono sbagliato. E sia un po' così. Se no, mi è scappata... Però nella realtà cosa succede? Che noi abbiamo un movimento italiano che è basato sulle mailing list. Cioè, al momento noi abbiamo un movimento italiano che è basato su ancora telefonarci, sulle giuste ancora, ma anche perché no, nel senso, sulle relazioni di persona che abbiamo. Cioè, anche bene o male nelle varie organizzazioni e strati che cerchiamo di avere auto-organizzati, comunque, anche a livello di hack meeting, abbiamo gli atlas e siamo gente che un giorno a settimana si incontra e parla. Perché no? Perché? Dopodiché hai delle relazioni nazionali, cioè a livello, ok, siamo qua in questo stivale che l'Italia più o meno riusciamo a beccarci, cerchiamo di avere un evento annuale, eccetera, che ce li hai via mailing list. E funziona, per carità, avendo anche preso coscienza che la mailing list non è il posto dove discuti e ti soffermi ad argomentare, ma rimandi a una riunione perché riesci a capire gli stati d'animo degli altri. E anche questa cosa di rendersi conto che tra l'analogico e il digitale non è la stessa qualità di discussione. Cioè, bella dire sempre che vogliamo avere secondi uni, se robe digitali, ma cioè, a me la qualità fa davvero, è una pochezza. E dopodiché arrivi a livello internazionale, che organizzi le robe internazionali e al momento ti mandi delle mail cifrate. Cioè, questo è che io francamente anche lì non ho niente contro, cioè, a volte un po' mi sento, appunto, dici, l'anarchica ottocentesca che dalla Russia manda la mail che arriverà all'italiano da qualche parte, oppure al contrario, eccetera. Non c'è niente di male ad avere questi ritmi e questi livelli di conoscenza, perché con questa persona che ti mandi la mail cifrata, ti sei incontrato in qualche posto, fisicamente di persona, hai constatato che ti fidi, hai scambiato delle chiavi e a quel momento ti comunichi. E io francamente non ho neanche niente di male a questo mezzo lentissimo, cioè all'oggi, e a questo mezzo di comunicazione così. Francamente non ho tutta questa voglia di dire dai, facciamo il social network, perché i nostri movimenti ne hanno almeno fatti già 4, cioè c'è stato Tumblr, c'è stato Diaspora, c'è stato Lorea, c'è stato, ma è rimasto quanto adesso. Sicuramente qualche mezzo, cioè io utilizzo RetroShare per una cerchia di persone perché non credo troppo nei server autogestiti, perché è più facile autogestire un software e poi che ognuno lo faccia andare sulle proprie macchine, parlando di scelte
da rap, e, però sempre con delle persone con cui mi vedo quotidianamente quasi. E negli altri mezzi di comunicazione non, ho bisogno, cioè, non lo so se davvero abbiamo bisogno di queste, di questi scambi immediati e rapidissimi, perché a volte davvero hai bisogno di stare su un foglio bianco di carta e pensarci e avere il dono della sintesi prima di scrivere delle cose. Quindi non lo so se tutta la discussione sul social network può essere un falso miraggio, perché sicuramente il bisogno di attenzione e anche il piacere che ti dà l'attenzione degli altri, ok, lo vediamo che c'è nel digitale, chiaramente c'è nell'analogico. Forse dovremmo capire di più quanto ci conosciamo tutti nell'analogico. Che okay, questa è un po' una conclusione banale, però in realtà è radicale rispetto a quello che si fa fuori.
Oggettivamente sì, però sei partita dicendo si crea software per risolvere dei problemi, e qui secondo me l'inghippo della questione: pochissimi scrivono software per risolvere dei problemi. Noi lo scriviamo principalmente o perché ci diverte o perché c'è qualcuno che ci paga per farlo. Quelli che stanno nella Silicon Valley lo fanno per creare dei bisogni che pretendono di risolvere dopo averli creati, ed è quello che fanno con i social network. Appunto, non c'è assolutamente la necessità dei social network, però loro ce l'hanno creata e ci hanno fatto intendere che siano fondamentali. E quindi poi spero che ci sia qualcuno che scriva software che risolve dei problemi, però sono casi piuttosto rari nella mia esperienza.
Nel senso che noi abbiamo un sacco di casi in cui potremmo risolvere il problema del software compartendo delle cose, cioè
la maggior parte delle volte, se vai a vedere, secondo me sono poi problemi in realtà dei bisogni indotti, non sono dei veri problemi che vai a risolvere, perché appunto sono tutte cose che potevi fare benissimo senza.
C'è la questione della massa critica anche, il fatto, quando fai un software e vuoi che la tua comunità lo usi, si pone il problema, e questo è risolvibile solo se hai una comunità che ha cominciato ad avere una cultura dell'informatica, e siamo all'inizio, secondo me non dobbiamo mollare rispetto a questa roba qua, cioè dobbiamo... È come se ci fosse stato un momento in cui eravamo super avanti, poi una molla che ci ha portato indietro, la società si è come se fossimo nel medioevo digitale, non so come dire, c'è un depauperamento delle conoscenze, e quindi è come se un po' noi fossimo dell'enclave dove viene conservato un sapere che sarà preziosissimo nel corso del tempo, però questo è proprio secondo me il picco di buio nel quale o noi teniamo un po' accesa la fiaccola.
Ci sono delle fasi, cioè di fatto i social media, alcuni social media ormai sono dei veri e propri mass media, dove le abitudini di uso sono delle abitudini di consumo legate al fatto che devo sapere cosa succede nel mondo, e lo faccio attraverso Facebook o lo faccio attraverso Twitter. Sono abitudini di consumo che attraversano la società in maniera completamente trasversale, e forse a un certo punto come mass media diventa anche poco interessante come oggetto di indagine. Una volta che hai capito che è un mass media, hai capito che come funziona. Sì. E funzionerà in quel modo lì, e obbedirà a delle logiche che sono delle logiche legate prevalentemente a aspetti commerciali, con delle peculiarità proprie dello strumento tecnico specifico, però quello sono. D'altra parte, la maggior parte dei le persone che accedono a internet lo fanno attraverso uno smartphone, e lo fanno attraverso quell'app lì, che sono 3-4, per cui è sempre meno network e sempre più mass media, il social media. Cioè non è più social network.
Sì, con la pubblicazione broadcast.
Quindi, cioè, una volta che hai capito quello, devi fare delle scelte su...
La verità è anche forse...
Sto facendo quello che dicevi tu prima, sto facendo attività politica all'interno di una mia comunità, che è una comunità appunto politica di vario tipo, oppure sto cercando di parlare a degli sconosciuti. Perché poi alla fine il problema degli spazi occupati o autogestiti che stanno tutti i giorni a fare attività sui social media è che si portano dentro un sacco di gente che non condivide assolutamente un cazzo delle battaglie politiche che vengono fatte in quei posti, però il posto è sempre pieno di gente. Ok, e magari a queste realtà interessa in qualche modo, cioè in qualche modo perverso, interessa in realtà andare a cacciare, nel senso andare a prendere persone che, cioè le persone qualunque, persone che non sono già diciamo alfabetizzate politicamente. Magari.
Non lo so, è che bisogna parlarne. No. Cioè, sicuramente, come dire, la questione dell'egemonia è...
Se viene usato come strumento di comunicazione brutale, a quel punto va fatta una riflessione di filosofia della comunicazione, di sociologia della comunicazione, al di là del discorso su... l'infrastruttura tecnica e il meccanismo di rinforzo dell'identità e di costruzione dell'identità, perché a quel punto, come dire, ti fai un po' i tuoi conti. Questa cosa che ragionando sui social media esce sempre fuori questa cosa che no, bisogna un po' tracciare un limite. Questo strumento sì, quest'altro no. Questo sì, però solo usato in questo modo, no? Si traccia sempre questo cazzo di limite. E c'è uno scritto molto bello e molto vecchio, che credo sia degli anni 60 o 70, di un anarchico americano che si chiama Paul Goodman, che è proprio su questa cosa di tracciare il limite, no? Allora, come dire, non voto ma pago le tasse. Faccio io il mio limite, non voto ma pago le tasse. Non pago le tasse, ma quando sono sull'autobus pago il biglietto. E via dicendo, no? Cioè, traccio un limite, lui diceva, ognuno traccia il suo limite poi alla fine, no? Quindi a un certo punto, in base al proprio insieme di valori, traccia sto limite. Il problema qual è di questo tracciare il limite? È che lo tracciamo sempre in base a un ambiente che è dato e che ci è dato da loro. Allora, o esco da quell'ambiente o mi costruisco un ambiente mio, e allora però è la riflessione sulla comunicazione che dicevo prima, oppure sì, scelgo un limite sapendo che più o meno questa scelta di limite è fittizia, la rinegozio.
No, vabbè, invece quello può essere lo spazio dell'antiproibizionismo, cioè se io sono impugnata come pochi dentro le situazioni, è chiaro che negozio il limite all'interno dello spazio capitalistico nel quale sono immersa. È chiaro che però questo esercizio va fatto anche fuori, come intendi dire tu, suppongo. Poi io non sono tanto, come dire, sulla questione costruiamoci il nostro strumento e facciamo che diventi egemone, non ci credo. E anche se capisco che può essere molto seduttivo come sogno, e la questione dell'espropriazione, ricorderà? Espropriare e riprendere che è una roba un po' da fabbrica autogestita.
No, io non sono di quell'idea, però.
No, però questa è una cosa che capita di sentire, sì, no? Per cui bisogna prendere, prendere il potere dentro Facebook. C'è questa cosa incredibile, però bisogna prendere il potere dentro Facebook. E ci vai, una volta che c'è il potere dentro Facebook, Facebook funziona uguale, cioè sempre comunque una macchina distopica, è una macchina del dominio, non è che se poi dopo la governiamo noi sta macchina si muove in un modo diverso. Comunque funziona in base ai like, in base alla competizione, in base alla trasparenza radicale, cioè tanto vale allora che ti fai un'altra cosa se volevi fare una cosa diversa. Perché c'è un po' quest'idea che del prendere i mezzi di produzione, del possesso dei mezzi di produzione.
No, di usare i dati, di usare i dati.
Ah, e poi di usare i dati, è una cosa che dice, no, ma noi useremmo i dati in modo diverso.
Per essere sociale.
Che tu dici?
Ma quali dati? Quelli di Facebook? Cioè i gattini? Che alle 7 del pomeriggio ha postato il gattino, che sei andato a vomitare in bagno l'altra sera? Cioè, la qualità di questi dati forse non è esattamente quella che vorremmo che fosse.
Ma forse perché quella comunità non è la nostra comunità, non è l'idea di società che abbiamo noi, e non vogliamo arrenderci al fatto che quella sia la società. Prego.
Cioè, stacco un po', ma in realtà è sempre un po' connesso. Riflettevo sulla signora prima che parlava di... si domandava, almeno da quello che ho capito, che cos'è individuo e che cos'è comunità, no? E secondo me un po' il discorso si gioca qui, nel senso che in questo momento nella mia testa ci sono un po' due livelli, c'è l'autodifesa digitale intesa, c'è questo strumento tecnico, cerchiamo di capire, stando qui dentro, come possiamo uscirne fuori. Dall'altro credo che forse ci sia bisogno un po' di quella che è un'analisi un po' preliminare, un po' anche come voi dicevate prima, cioè io non posso dire a una persona non usare più, però posso cercare di capire perché quella persona è avvicinata ed è sedotta da quello strumento. Oltre al desiderio di gratificazione o di accumulazione, come diceva il ragazzo, credo che forse ci sia anche un desiderio di appartenenza e di relazione. Cioè, se pensiamo che chi entra dentro questo strumento è fondamentalmente cresciuto all'interno di una società individualista, frutto della borghesia, della società borghese dell'Ottocento, probabilmente posso ipotizzare che sia una persona un po' staccata, incapace di costruire delle relazioni effettive, se non all'interno di una serie di convenienze e quindi delle difficoltà. Nel momento in cui ho un individuo che è deficitante nella capacità di relazionarsi, se questa persona gli si dà uno strumento, che può essere la rete, dove può creare facilmente delle comunità di appartenenza, in realtà io sto rispondendo forse a un bisogno che questa persona ha, che è incapace però di risolvere nella vita di tutti i giorni. Cioè noi oggi siamo qua, stiamo discutendo, immagino che siamo persone capaci di relazione qui. E infatti tra queste persone una buona parte dice io lo strumento Facebook non lo uso, perché in effetti riesco a costruire relazioni molto integrali nella vita quotidiana, quella di tutti i giorni. Quindi probabilmente andare a capire anche qual è l'individuo che va a usare lo strumento mi permette anche di capire, forse in modo preliminare, come posso fare modo non di proibire, però evidentemente devo lavorare anche su ricostruire quella che è la relazione quotidianamente. Quindi andare oltre l'individuo, come dire, cioè, perché se io ho degli individui sicuramente sono molto sedotti da questo sistema, ma quando invece nella vita di tutti i giorni si creano comunità fisiche, territoriali, a quel punto abbiamo una nuova tipologia, diciamo, di relazione, che non è, diciamo, più tra individui, ma forse tra persone che creano in una, cioè, credono in una condivisione giorno dopo giorno.
Questa sì, era una, ma questo è molto bello. Questo è molto
premesso bello. Che questa riflessione in parte proviene perché io e lui facciamo socioterapia la disciplina di prima e quindi sono un po' di discorsi che
mi faceva venire in mente il fatto che ci sono delle persone che hanno delle difficoltà cognitive gravi che utilizzano perfettamente i social network tipo Facebook, perché il carico cognitivo che viene richiesto per stare sui social network in realtà è bassissimo e queste persone riescono tranquillamente a farsi passare per persone normodotate e con poi evidenti deliri nella vita reale, poi dopo quando le cose vengono fuori, perché alla fine vengono fuori, c'è una certa difficoltà nel poi gestirle, anche se c'è tutta la bellezza della creazione dell'identità, la bellezza del fittizio, del crearsi, di quella costruzione della soggettività che fino adesso abbiamo detto merda, perché è superfetazione di soggettività completamente funzionale alla dimensione del capitale. Però poi quando mi trovo di fronte al caso della ragazzetta con difficoltà cognitive che costruisce tutto un personaggio, una vita super ricca all'interno di quello spazio lì, dici madonna, la distopia si fa sempre più profonda.
E è quasi un'autoterapia paradossalmente, cioè non sono capace di farlo lì, sto utilizzando uno strumento per...
Sì,
cioè però ti misura e ti conta ogni passo che fai, la logica di autoimprenditoria spinta.
Esatto, però vedi, questo è il livello in più dove si fa una riflessione, ma se c'è un bisogno individuale di questo tipo non fai quel tipo di ragionamento, magari la ragazza che dicevi tu aveva dei disturbi cognitivi, quindi ovviamente non avrebbe mai fatto questo tipo di ragionamento.
No, lì la questione è che...
Facebook non è nato per questo, però.
No, però diciamo, da una parte abbiamo un abbassamento generale del carico cognitivo per tutti.
Ma scusa.
No, vai. Non lo so, io da una parte penso che c'è un abbassamento del carico cognitivo generale di tutti, per cui questa roba ci sta facendo male, proprio gravemente, perché ci sono tutta una serie di automatismi che si innestano, per cui a un certo punto la capacità critica proprio crolla. Però dall'altro, come dire, vorrei... Adesso, perché poi veniamo chiamati sempre più spesso anche da chi si occupa di persone che hanno problemi cognitivi, di disabilità e del loro rapporto con la tecnologia e del fatto che la specularità nel momento in cui io mi specchio nell'altro e sono quella ragazza, io riesco a vedere quella possibilità e mi dico guarda che forse possiamo utilizzare una serie di immagini, cioè che anziché raccontare tutti i cazzi tuoi e farti le foto, puoi raccontare di te per esempio attraverso delle immagini, puoi raccontare di te attraverso, cioè va ricostruita una cultura della rappresentazione del sé attraverso il digitale, di questa roba qua, che però su Facebook è un lavoro, come vuol dire lavorare proprio con le pietre, non so come dire, che tu dici io ho studiato delle robe pazzesche, però poi devo lavorare
sei arrivato tutto così di fronte, adesso capire la cultura della relazione e come relazionarsi con lo strumento tecnico, farlo mentre accade complicato, insomma.
Ma infatti i disabili penso, cioè è bello un po' stanarli e anche ascoltare, perché sono spesso tecnoentusiasti ovviamente, e quelli che non hanno difficoltà cognitive ma motorie e che sono delle schegge sul web, fanno qualsiasi cosa. E però da un lato vorrei che, e spero che ci arriveremo a un certo punto anche a una loro, come dire, sguardo critico su quella roba lì, e sicuramente questo è un pezzo del mosaico. Grazie.
Chiudo un attimo, allora quindi, diciamo questo qui comunque è un percorso che stiamo avviando adesso con questo incontro qui, stiamo anche progettando di fare un laboratorio a XM, presso Acclam, presso il Project Doc. Stiamo comunque, nel senso, avviando pure una sorta di laboratorio per poter, diciamo così, continuare a parlare di questi argomenti. Dall'altro lato stiamo anche comunque, attraverso questo diverso di Acclam, continuiamo sempre a testare nuove, diciamo così, tecnologie anche per capire, diciamo, che è vero che appunto tutto quello che abbiamo detto, la massa, Facebook e così via, tuttavia è comunque sempre bene continuare la ricerca e vedere se magari ci sono sempre tecnologie che, almeno dal punto di vista, magari da questa sera, l'aspetto comunicativo che possono intrezzarci, hanno toccato un po' politico, diciamo, sociale, quello che è, e niente, quindi stiamo continuando anche proprio in vista dell'Hack Meeting. Abbiamo anche pensato che questo laboratorio che si dovrà fare sarà un pre-hack, visto il prossimo hack meeting che si deciderà dove fare un warm-up, questo, del prossimo meeting, che la settimana prossima forse sapremo dove verrà fatto.
Vabbè,
forse, forse andrà a Genova, non si sa.
A Genova, a fine giugno.
A fine giugno. Guardami i libri, ringraziamo Ippolita per essere venuti a fare questa bellissima presentazione. Allora.